Vi vogliamo bene!
Dei cieli è simile a un re, il quale preparò le nozze di suo figlio e mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi dicendo:
dite agli invitati, ecco, io ho apparecchiato il mio pranzo. I miei vitelli e i miei animali ingrassati sono ammazzati ed è tutto pronto. Venite alle nozze.
Ma essi, non curandosene, se ne andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari, e gli altri presi i suoi servi li oltraggiarono e li uccisero. Il re allora, udito ciò, si adirò e mandò i suoi eserciti per sterminare quegli omicidi e per incendiare la loro città. Chi si vergognerà di me e delle mie parole in mezzo a questa generazione? E peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli.
Il re disse quindi ai suoi servi: le nozze sono pronte, ma gli invitati non erano degni. Andate dunque agli incroci delle strade, chiamate alle nozze chiunque troverete.
Ecco i servi usciti per le strade, radunarono tutti coloro che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Rallegriamoci, giubiliamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. E le è stato dato di essere vestita di lino finissimo, puro e risplendente. Il lino finissimo sono le opere giuste dei santi.
Ora il re è entrato per vedere i commensali. Vi trovò un uomo che non indossava l'abito da nozze e gli disse: amico, come sei entrato qui senza avere l'abito da nozze? E quello rimase senza parole. Allora il re disse ai servi:
legatelo mani e piedi, prendetelo e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridor di denti,
poiché molti sono chiamati ma pochi eletti.
Giubiliamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. E le è stato dato di essere vestita di lino finissimo, puro e risplendente. Il lino finissimo sono le opere giuste dei santi.
Ciao, buongiorno fratelli, vi abbracciamo e vi amiamo.
Ecco,
siamo tutti svegli qui?
Sì, sì.
Quasi, quasi. Ciao Giuseppe, buongiorno.
Buongiorno, Dio vi benedica tutti.
Benvenuto a Radio Blast.
Siete venuti contenti, felici, pimpanti, saltanti, lodanti. Vabbè, speriamo che anche io.
Sono anche vestiti and with the shoes on.
E sono anche con le scarpe, tutto a posto, bravi.
Perché
bravi.
Sono pronti a partire.
Sono pronti a partire.
Sì, dopo la diretta partono questi, vanno fuori.
Amen.
Vanno a evangelizzare per un paio di giorni.
Allora, che il Signore ve lo mandi buona.
Amen.
Fino adesso, Signore vi ha benedetti. Da davanti così lo darà il Signore. Amen.
Amen.
Quanti programmi avete?
Tre.
Quando sono?
Uno stasera e due domani prima dal pranzo.
Quindi tre programmi.
Tre.
Dio vi benedica.
Grazie.
Pregheremo per la vostra evangelizzazione.
Grazie.
Bene, anche fratelli che ci seguite, pregate per loro.
Grazie.
Perché abbiamo loro bisogno. Pregano per noi, amen?
Sì, 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 sì. Preghiamo
amen.
Per voi.
Amen, amen. Gloria a Dio. Angelina.
Sì.
Andiamo al dunque.
Sei pronto?
Sì.
Andiamo alle notizie.
Fermate la guerra, fermate il dolore, perché non provate la via dell'amore? Nessuno vince, soli restiamo, i nostri amati tutti perdiamo. Oh,
oh, oh. Giornale ANSA. Da marzo una task force di 400 militari italiani è schierata in Arabia Saudita, Kuwait. Anche la Repubblica dice, da marzo centinaia di militari italiani in Arabia Saudita, in azione contro i missili iraniani.
Il fatto?
L'Italia sa di essere al fronte. E Conte? E Schlein?
Zitta zitta la Meloni!
Ah.
E manda i soldati in giro come hanno fatto in Afghanistan. In Iraq, in Siria, ed è contro la Costituzione italiana, che la Costituzione proibisce di involucrarsi nelle guerre.
Ma sempre lo dicono nei loro discorsi, anche la Meloni, noi non facciamo guerra, non entriamo in guerra, noi stiamo fuori,
ma
lo dice sempre.
I politici sono così. Quindi gli italiani vanno, 400 militari italiani in Kuwait, c'è l'Iran che sta bombardando il Kuwait. Quindi stiamo andando in zona di guerra.
Eh sì.
E se per caso c'entrano una bomba e uccidono tutte 400, e ne uccidono a decine, e poi l'Italia cosa fa? Deve vendicarsi.
Ai, ai,
ai. Quindi attenzione, attenzione a questi politici, fascisti, comunisti, quello che sono. Stiamo lontani. Fratelli che hanno figli e mogli che hanno mariti in età militare, io vi consiglio di uscire dall'Europa. Era più facile ieri e sarà più difficile domani. Alleluia.
Grazie, Gesù.
Che altro c'è, Angelina?
Corriere della Sera. Guerra USA-Iran, le notizie in diretta. Trump dice accordo storico per il disarmo completo.
Vabbè, ma sono mesi che dice che stanno parlando di disarmo.
Sì, sì, sì.
Stanno parlando di pace.
Il Sole 24 Ore dice Trump a Gaza accordo storico per disarmo Hamas, ma Israele è scettico.
Allora Hamas sembra che sta disarmando sul serio, ma non per Trump, per affari suoi. Però l'Iran no. Mm-hmm. Quindi quello della serie dice guerra USA-Iran, accordo storico per disarmo, ma io ci crederò quando lo vedrò. Mm-hmm. Perché l'Iran sta promettendo vendetta, fuoco e fulmini. Però a Gaza sembra che sta avvenendo, che Hamas sta mollando le armi. Ma gliel'ha detto l'Iran però, di mollare le armi. Perché vogliono proteggere il Libano. Che nel Libano hanno speranze di rimanere gli iraniani. In Gaza Israele gli ha fatto capire chiaramente mm-hmm. che non sarà possibile. Hanno demolito tutta Gaza, l'80% di Gaza è demolita.
Orribile.
Tutte le guerre sono orribili. E allora vediamo che succederà. Però da qui fino a quando Gesù ritorna, sarà di peggio in peggio in peggio in peggio. Poi ci sono queste religioni che è scritto nel loro libro sacro che devono ammazzare tutti i nemici, solo allora il loro Dio sarà contento. Cioè Gesù ha messo comandamento di amare i nemici, di amare il prossimo, di amare quelli che ti odiano, e con l'amore come secchiate d'acqua sul fuoco. Invece il loro libro sacro dice odiare il nemico, ucciderli ovunque sono, tendete loro agguati, punto e basta, per l'eternità. Finché il pianeta non è conquistato da questo, chiamiamolo Dio, e bisogna ammazzare tutti i nemici. Invece Gesù dice no, amateli e molti si convertiranno, così che hanno vinto il mondo i cristiani. Ed è così che questa religione, sono 1400 anni che cerca di vincere il mondo, non ci è mai riuscita e non ci riuscirà mai. Compreso la guerra che i mariti fanno contro le mogli, è una guerra. È un comandamento nel loro libro cosiddetto sacro che se la moglie, se sospetti che lei non ti fa, cioè non obbedisce, un sospetto, che può anche darsi che ti sbagli, però dice devi picchiarla. Comandamento. Povere mogli, avanti Angela.
Ti faccio una domanda da parte di un fratello che chiede: può l'anticristo essere ucraino? L'Ucraina faceva parte di Magog?
Sì, l'Ucraina fa la parte di Magog. E comunque, se tu alludi che l'anticristo ucraino possa essere Zelensky, non credo.
Perché no?
Stiamo scherzando, è troppo strano, è troppo pazzo questo qua. Questo non inganna nessuno. L'unico motivo è che adesso ne hanno fatto un mezzo eroe è perché loro interessa. Non è che non piace a nessuno Zelensky, nessuno lo può vedere, però è è un utile stolto, è un utile pazzo, perché lui è talmente posseduto dal suo odio nazista, contro la Russia, che lui vuole fare la guerra e alla fine, se tutto fallisce, lui si suicida, no? Il suo maestro è Hitler. E allora non credo che Zelensky ingannerebbe molti. E tante nazioni stanno cominciando a scaricarlo a Zelensky. È una cosa. La Polonia ha cambiato idea, non gli vuole più vendere i MiG. I MiG russi dell'era sovietica li voleva vendere all'Ucraina con i soldi dell'Europa, con i soldi nostri, i soldi dell'Europa. Però la Polonia ha detto no, no, fin quando litighiamo sulle cose territoriali, perché la Polonia e l'Ucraina hanno odio vecchio, e allora praticamente molti stanno voltando le spalle a Zelensky. Promesse quante ne vuole, però mantenerle è un'altra storia. No, non è l'anticristo, non potrebbe esserlo.
Ma potrebbe essere un altro ucraino l'anticristo? O questo succederebbe solo se l'Ucraina vince la guerra contro la Russia, altrimenti i russi non potranno essere guidati da un ucraino?
Ma l'Ucraina, grazie a Zelensky, si sono bruciati le mani, nessuno vuole avere niente a che fare con l'Ucraina. Sono solamente le multinazionali, gli americani e Bruxelles che gli vendono questo, gli vendono quell'altro, gli vendono armamenti, però in cambio, cioè, glieli danno come in debito, in prestito. L'Ucraina sta facendo debiti enormi per avere queste armi. Alla fine perderà la guerra. È impossibile che la Russia, che ha tendenze di superpotenza, possa perdere con l'Ucraina. Se proprio tutto fallisce, tirerà quattro atomiche. Basta che si mette a fare esperimenti nucleari nella Manica, davanti all'Inghilterra, per esempio. Cos'è che faccia la NATO? Se la Russia fa esperimenti nucleari, esplosioni nucleari intorno all'Inghilterra, in acque, virgolette, internazionali, Cosa fa la NATO? Va a bombardare la Russia? No, no, assolutamente. Dovrebbe fare esperimenti nucleari nelle altre adiacenti acque internazionali. Non lo farà. Insomma, in un modo o nell'altro la Russia vince, Zelensky perde, va bene?
Sì, sì.
Solamente che se tu leggi i giornali italiani, parlano solo delle perdite russe, degli sbagli che fanno i russi, del fatto che in Russia le cose vanno non troppo bene, sì, però in Occidente vanno peggio. In America non ne parliamo perché l'America è divisa al 100%, c'è il Partito Democratico, cioè marxisti, in America che tutto quello che i repubblicani Trump fanno, loro sono automaticamente contro, cani e gatti. Quindi una casa divisa su se stessa non può reggere. L'America è destinata alla sconfitta, l'Europa a ruota. Dopo l'anticristo e che le 10 nazioni si uniscono, la Russia vince, fa un po' di guerra, tira un po' di atomiche, perché quando arriva l'anticristo lui non ha pazienza di parlare, lui tirerà le atomiche e poi parla. Infatti lo vediamo in Daniele 11, dove ci sono listate 5 guerre dell'anticristo. L'anticristo lì fa guerra a destra e a sinistra e le vince. Che altro c'hai lì?
Vado a Reuters.
Reuters.
French police.
In Francia.
French police arrest man after he attacked 3 women with knives in Paris.
Va bene. Telegraph.
Pregnant woman among 3 stabbed in Paris.
Allora, traduzione. La polizia francese arresta un uomo dopo che ha attaccato 3 donne. Diciamo ha coltellato 3 donne in Parigi. Ah. Sappiamo già chi è che fa queste cose, no? Cioè, vedi, i giornali non lo dicono che chi l'ha fatto, quale ideologia, quale nazionalità, tutto
dice man,
tutto,
solo man. Un uomo, qualsiasi.
Un uomo, una donna.
Ma questo è forte, questo uomo attacca solo le donne?
Solo le donne, perché lì va a colpo sicuro, no?
Wow.
Qualche uomo gli può dare qualche sganassone, le donne suppostamente sono
It says 2 are critically injured and 1 is pregnant.
Ah, ok, va bene. Dice 2 ferite gravemente e una ferita.
Una incinta.
Sì, una di queste incinta. Allora, infatti il giornale People.com lo dice. Leggi quello.
3 stabbed, including pregnant woman, in Paris.
3 donne accoltellate, compresa una donna incinta. E ragazzi, quando andate in giro per le strade e guardatevi intorno, se c'è qualcuno che vuole andare nel suo, virgolette, paradiso, dove ci sono 70 vergini pronte ad aspettarlo. Il grande eroe che salta addosso alle donne con un coltello. Il grande eroe. Secondo il suo libro sacro si merita 70 donne vergini. Chi lo dice? Lo dice il suo profeta. Qualcuno ha testimoniato? No, ma lui è un grande profeta. Cosa ha profetizzato? Niente. Insomma, la cosa triste è che la violenza spesso si camuffa da politica. E la politica si camuffa di religione, è tutto un camuffamento qui. È una bandiera anche di queste religioni violente, no? Che tutti sappiamo quali sono. Ci sono pseudo religioni, cioè sì, sedicenti religioni che smerciano per eroi chi invece è tra i peggiori psicopatici, pazzoidi. Per loro sono eroi. Cioè, in Occidente c'è gente che si suicida, però in questa religione, quando uno è depresso e vuole suicidare, magari la moglie l'ha lasciato, quello che sia, magari, e lui è depresso, invece di suicidarsi va a uccidere un po' di donne, o uomini, in questo caso donne, e se è così, il suo libro dice che si meriterà 70 vergini. Devono solo assassinare qualche infedele, così chiamato, va bene, e gente che passeggia per le strade, che se ne vanno per i fatti propri, camminando piano perché una era incinta, ma che questo qua doveva coltellarle perché questi qui che sono dei nevrotici possono guadagnarsi, così dice la loro religione, il loro cosiddetto paradiso. E c'è gente che ci crede a queste religioni. Poi c'è chi crede nel buddismo, c'è chi crede nell'induismo, c'è chi crede nel nazismo, c'è chi crede nello stalinismo, c'è chi crede in questa religione. E non solo, ma queste categorie religiose sono protette dalla classe politica occidentale e dai loro media, i loro cani da guardia, i media. Quindi di più non si può dire. Infatti stiamo cercando di usare un linguaggio di maniera che possiamo sopravvivere in internet. Quindi lasciare al discernimento di ciascuno di noi capire chi sono. È difficile capire chi sono, Angelina.
No, perché vivono in mezzo a noi.
Devi
no.
essere handicappato.
A noi qui in Sud America no, ma in Europa sono dappertutto.
Devi essere handicappato per non capire chi sono.
Sì, sì.
Comunque se qualcuno capita, qualcuno si offende, dice, oh, tu stai parlando di me. Tu non fai nomi, non fai nomi di quale religione è. E gli dici, ma scusa, tu credi di andare in giro ad accoltellare donne che passeggiano? No? E allora perché pensi che stiamo descrivendo a te?
Quindi, è vero.
Quindi se vuoi puoi usare l'accortezza di fare come faccio io a volte, non sempre, però a volte lo faccio. Cioè non nominare, perché è un abbassarsi.
Sai che alcuni giorni fa abbiamo fatto un video su questo, sul fatto che certe religioni sempre proclamano faremo vendetta e vediamo che lo stanno facendo, infatti.
Odio eterno giurano.
Sì, è perché così comanda il loro libro.
Molto diverso dal nostro amore eterno in Cristo.
E di questo abbiamo parlato nel nostro messaggio, ma un fratello risponde a questo nostro messaggio che abbiamo intitolato Abbiamo diritto alla vendetta? Come fanno questi?
Fratello che lui si chiama Fuoco alle Polveri.
Sì, e lui chiede, ma come la mettiamo con la legittima difesa? Quando continuano a minacciare, derubare, stuprare, accoltellare.
Sì.
E cosa facciamo?
Beh,
va bene, non vogliamo vendicarsi, no, però la legittima difesa?
Perché sì, adesso in Italia c'è un grande dibattito perché c'è stato un gioielliere che ha sparato e ucciso due rapinatori e ferito un terzo.
Oh.
E lui però è successo, la lite è che lui non è che li ha uccisi per difendersi, ma questi hanno rubato tutto, hanno ripulito la gioielleria.
Oh no.
E sono scappati. E lui ha preso la pistola dal cassetto e gli è corso dietro nella strada e gli sparava dietro.
Oh.
E ne ha uccisi due. E ha ferito il terzo. Adesso
avrebbe dovuto lasciarli andare con tutte le cose.
Sì, perché non era in pericolo di vita, così dice la legge. E infatti gli è andato, non so quanti anni, 10-15 anni gli è andato di prigione, un 15 anni mi pare.
Incredibile.
E una lite politica, perché ci sono le destre che dicono quando sei assaltato è giusto sparare e uccidere chi ti pare, dicono. Le sinistre dicono no. E comunque, se tu ascolti le due parti, c'è del giusto e dello sbagliato in entrambi. Cioè, è giusto che devono difendersi, però per sparare e uccidere, tu puoi sparare alle gambe, questo ha sparato per ucciderle.
Mm-hmm.
E due sono morte, il terzo ferito gravemente. E cioè, puoi sparare se sei in pericolo di vita, cioè uno cioè, mostra che ti sta per sparare o ti ha sparato, in quel caso puoi sparare e ucciderle. Però se questi qui hanno rubato d'accordo, però la punizione per il furto non è la morte, è la prigione. Però capito, uno che viene derubato con le pistole così, e nel momento non ha tempo di andare a ripassarsi le leggi, quando è che si può sparare così, quando mm-hmm, non si può.
Certo.
Quindi ci sono tanti fattori qui. Va bene. E ognuno naturalmente avrà la sua opinione. E beh, io cosa farei io? Non sparerei per uccidere in nessun caso. non si spara per uccidere, specialmente se quelli lì stanno scappando, lasciali scappare, cosa vuoi? Cosa vuoi? Anche noi avevamo preso dei fucili da caccia per andare a cacciare supposto i cinghiali, i cervi, che qui ci sono zone che sono caccia libera.
Sì.
Ma qui per la verità di cinghiali e di cervi ne abbiamo presi pochi.
Ma non siamo mai andati
non
a cacciare.
Non siamo mai andati. E mi fanno molta pena comunque sparare anche gli animali.
Sì.
Vabbè che quando vai al supermercato mangi la carne di manzo, vitello, polli, e qualcuno deve uccidere questi qua.
Sì.
Però dico, per sopravvivere, per mangiare, io lo accetto.
Cioè quando sarà una situazione...
Come sport, no.
Quando sarà una situazione così critica, sì, però
sì.
Non come...
E io dicevo, se qualcuno, secondo noi qui viviamo in campagna, se qualcuno arriva di notte, qui abbiamo delle sorelle, abbiamo dei bambini qua, cioè io programmavo, prendo un fucile da caccia, mi affaccio alla finestra, sparo per aria.
Per spaventarli.
E faccio scappare. Sparare a loro, no. No, se vogliono soldi, quelli che abbiamo, magari chiediamo loro un'offerta. così ha fatto un missionario che... Però abbiamo pregato e detto, guarda, qui fino adesso di cinghiale ne abbiamo preso pochi, di cervi
sì.
niente.
Ma anche cinghiali niente.
E allora ci abbiamo pregato, abbiamo sentito dal Signore, l'esperimento è finito. Il Signore che ci diceva, il vostro esperimento nostro, non era di Dio. E allora li abbiamo ritornati tutti.
Sì, due giorni fa siamo andati a una stazione di polizia, abbiamo dato tutto. È stato facile perché avevamo tutti i documenti in ordine, ma sono stati così amichevoli i poliziotti perché ci hanno mostrato che loro stessi vanno a cacciare e ci hanno mostrato le foto con cinghiali, con cervi grandi, bellissime foto.
Vedi che ci portano anche noi.
Sì, l'ho detto, ma hanno detto no, non si può perché questi sono nostri amici che noi organizziamo così.
Hai capito? Sotto,
non sono cose
banco,
da fare.
No? Sotto banco.
Ma molto amichevoli e dolci.
Ero così contenti, no?
Contenti.
Sì, qui sono contenti quando tu ritorni le armi così, no? E allora siamo di nuovo pollastri spennati. La nostra protezione adesso è solamente, veramente solamente il Signore, che è il modo che deve essere.
Giusto, giusto.
Gloria a Dio.
Amen.
Allora tu cos'è che chiedevi?
No, dicevo, la domanda del fratello è, ma come la mettiamo con la legittima difesa? Quando questi continuano a minacciare, derubare, stuprare, accoltellare, e noi non vogliamo vendicarci, però se nessuno li ferma, questi... Guarda, sono appena entrati in Spagna altri 40.000 migranti. E chi li ferma questi? È una invasione.
No, ma lì ci sono i marxisti. Lì c'è un governo marxista che li invita. Sotto banco li invita, come faceva la Merkel. E adesso la Merkel è lì che si nasconde. Perché ha riempito la Germania di immigrati e adesso si sono tutti pentiti.
Appunto, e chi li ferma? Come fa a difenderti? Se tu non puoi neanche difenderti, legittima difesa, cosa facciamo?
E c'è un'esplosione di crimine dappertutto.
Sì.
Guarda, io direi, la legittima difesa per la maggiore lasciamola alla polizia, che è preparata e porta le armi per quello. Va bene? Noi ci ricordiamo, per esempio, nella Bibbia, ai tempi di Saulo, che poi divenne Paolo. Andiamo lì, vai da Paolo che perseguita i cristiani, c'è una grande persecuzione contro la Chiesa, Atti capitolo 8. La Chiesa è perseguitata e Saulo, quello che poi sarebbe stato Paolo, è lì che è tra quelli che perseguitano la Chiesa. E la Chiesa, come si difende la Chiesa? Guarda, arrivavano qui con le spade, legittima difesa, abbiamo tirato fuori anche noi gli spadoni. No, dice così. Atti 8, ce ne 3 e 4.
Saulo intanto devastava la Chiesa, entrando di casa in casa e trascinando via uomini e donne, li metteva in prigione. Allora quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo, portando il lieto messaggio della parola. Atti 8, versi 3 e 4.
Allora, la legittima difesa della prima Chiesa, quando andavano a ucciderli, era, ripeti, se ne andarono?
Quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo, portando il lieto messaggio della parola.
La legittima difesa della prima chiesa era andare di luogo in luogo a portare il messaggio della parola.
Cioè andare via.
Tagliare la corda. La legittima difesa era la legittima fuga, no? Nessuno sparava dietro ai ladri, eccetera, per le strade. Ecco. Allora, uno chiederà, va bene, d'accordo, io ho detto, lascia che sia la polizia.
A prendersi cura.
Ho detto, prendersi cura. Allora, loro portano le armi, sono preparati, e noi... Vabbè, se uno dirà, se non basta, la polizia.
Ma infatti la polizia non può essere dappertutto. Vedi, questo ha accoltellato tre donne. Dove era la polizia? Non può essere onnipresente.
Logico. Logico. Quello che c'è di onnipresente e quello che la difesa sicura e che sicura, insomma, è quello che ha funzionato per la prima chiesa, cioè dare amore ai malvagi, dare amore agli assassini. Loro li mandavano, li cacciavano nelle arene davanti ai leoni e loro gli davano amore. E 250 anni questo è durato, questa storia. Quindi non è che risolvi pochi martiri, no, è 250 anni. Cioè, la verità è che non basterà mai in ogni caso. Tu puoi mettere tutta la polizia che vuoi, non basterà mai. Per questo che Gesù alla fine dovrà intervenire ad Armageddon e allora sarà con tutta la forza necessaria e al Signore la forza non gli manca. Ma quello è il momento di Dio e solo Dio sa quando sarà necessario. Ma quell'evento è Armageddon, lasciamolo a Lui. Va bene? Nel frattempo rifugiamoci nella preghiera in Gesù Cristo e nella saggezza. Proverbi capitolo 20 e capitolo 24, ho trovato due scritture sul soggetto. Allora, Proverbi 20, verso 18, Angelina.
I disegni sono resi stabili dal consiglio. Fai dunque la guerra con una saggia direzione. Proverbi 20, 18.
Quindi sì, è una guerra contro i malvagi, è una guerra contro i criminali, è una guerra contro il diavolo. Fai la guerra con una saggia direzione. Cioè, la saggezza ha aiutato Maria e Giuseppe a evitare Erode che uccideva i bambini. La saggezza ha aiutato Mosè ed Aronne a far uscire il popolo di Israele dall'Egitto. E lo trovi in tutta la Bibbia. Ci sono delle situazioni che l'angelo dell'Eterno nei giorni di Ezechia arriva e uccide 185.000 nemici. Dio può fare anche quello. Non gli manca la forza a Dio. Proverbi 24, Angelina, verso 6.
Infatti, con sagge direttive potrai condurre bene la guerra e la vittoria sta nel gran numero dei consiglieri. Proverbi 24, 6.
Bene, ci siamo fino a qui?
Sì.
Ok. Allora, no, non crediamo, Dio non crede, la Bibbia non crede, i cristiani non credono nell'occhio per occhio, perlomeno dal tempo che è arrivata la grazia, è arrivato Cristo, è arrivato il Vangelo, Vecchio Testamento, sì, adesso basta. Adesso ci sono le religioni pagane che credono nell'occhio per occhio. Guarda, andiamo da Pietro, che Pietro ci fu una grande persecuzione nella prima chiesa, andiamo a Atti 12. E allora Erode uccide Giacomo, il fratello di Giovanni. Giacomo era una delle guide principali della prima chiesa. Un grande. E allora era una grande guida. Erode lo uccide, lo fa uccidere, dice lo uccise con la spada. E allora, visto che la cosa piaceva ai giudei, fece imprigionare anche Pietro. Andiamo lì, Atti 12, verso 5.
Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla Chiesa. Atti 12, 5.
Ok, allora sappiamo la storia, lì potete leggere Atti capitolo 12, un angelo del Signore va lì, le catene gli cadono, e l'angelo guida fuori. E allora vediamo Atti 12, 12, sono tutti lì che pregano.
Pietro dunque, consapevole della situazione, andò a casa di Maria, madre di Giovanni, detto anche Marco, dove molti fratelli erano riuniti in preghiera. Atti 12, 12.
Ecco, cioè i fratelli pregavano dappertutto, cosa sto cercando di dire? Sto dicendo che reagivano con la preghiera, non con la violenza, non con i fucili da caccia, non con i mitra, non con le bombe e niente.
Quindi più che legittima difesa si basavano sull'intervento di Dio.
Sì, pregavano. E pregando, pregando, l'angelo ha liberato Pietro e quindi la Bibbia mostra che in questi casi, che adesso arriva la tribolazione e ci saranno alcuni di noi e anche molti che moriranno come martiri, e, beh, parenti, familiari nostri. Gesù ha detto in Matteo 24, 21 che non c'è mai stata una persecuzione come questa che sta arrivando. E ci saranno morti a destra e a sinistra. Sapere come sarà, basta guardare che succede. Ci sono 50 nazioni islamiche che i cristiani vengono perseguitati. E sarà così. Sarà così. Attualmente, ora, i cristiani vengono torturati, vengono uccisi, vengono minacciati. O rinneghi la tua religione, se no ti uccidiamo. E li uccidono. Sta succedendo adesso. Altro che falsi profeti evangelici che dicono che la tribolazione non ci sarà per loro. È già cominciata, cerchiamo di non essere ciechi. Quindi la prima chiesa aveva molti più motivi di noi per reagire con violenza. Va bene? E Gesù ha anche detto che chi non ha una spada vendere il mantello e la
Sì, è
compri. E
vero.
allora Pietro cosa fa? Beh, allora abbiamo comprato le spade, adesso vogliono arrestare il maestro, tiriamo fuori gli spadoni e gliele suoniamo di, no, di cotte e di crude.
Eh sì.
E allora Pietro dà un colpo di spada a uno e gli taglia l'orecchio. Non è che ha mirato l'orecchio, ha mirato la cocuzza. E allora Gesù ha messo la mano e gli ha guarito l'orecchio. Conoscete la storia, no?
Sì.
Quindi la prima chiesa aveva più motivi di noi per reagire con violenza. Però la verità di Gesù rimane. Dopo che Gesù aveva detto vendersi il mantello e comprarsi una spada, va bene, per questo che noi abbiamo detto, beh, prendiamo fucili da caccia, andiamo a caccia di cinghiali, qui ci sono zone gratuite, però non abbiamo tempo, non abbiamo avuto tempo di andare a caccia di cinghiali. Abbiamo preferito andare al supermercato e comprare qualche pollo. E allora ci siamo liberati. Allora, cos'è che gli dice Gesù a Pietro che gli ha staccato un orecchio a uno degli assalitori? E c'era lì uno senza orecchio. Allora Gesù cosa fa? Mette la mano sull'orecchio, meglio dove era l'orecchio, ed ecco che l'ha guarito. Vabbè, questa. Comunque poi si volge verso Pietro. Cos'è che gli dice? Angela sarà in Matteo 26, al 52.
Dice, allora Gesù gli disse, riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada. Matteo 26, 52.
Capito? Dimmi, Angela.
Volevo chiederti, ci sono dei cristiani, come il grande Lev Tolstoi, che sono completamente contro
Grande chi?
Tolstoi, il
Sì,
russo.
no, se lo puoi scandire
È un
meglio.
grande cristiano russo, ha scritto tanti libri. E lui è completamente contro ogni atto di violenza, ogni guerra per lui è sbagliata, non si dovrebbe mai fare nessuna guerra e ha scritto tanti libri su questo. Tu sei di stessa opinione che è sempre sbagliato usare violenza, fare guerre, non esiste nessuna guerra giustificata e dobbiamo sempre essere pacifici?
Guarda, se io sono. Quello che penso io è secondario. Cos'è che dice Gesù? Gesù dice: chi vivrà di spada morirà di spada. Sapete cosa penso io? Che io ho fatto militare, mi hanno insegnato a sparare e uccidere. e lo avrei fatto a quei tempi, non ero un missionario. Adesso non lo farei di sicuro. Adesso direi no, io faccio obiettore di coscienza, ma ti mettiamo in prigione, andrò in prigione, ti uccidiamo, uccidetemi. Io non vado in giro a ammazzare il nome di Zelensky, di Putin, o della Meloni, o della destra o della sinistra, della Schlein. Non vado ad ammazzare nessuno. Mm-hmm. E se ci andate a voi, ricordatevi che il Signore mietterete quello che seminate. D'accordo, Angie, ti ho risposto?
Sì, però non so se nella Bibbia questo è... Cioè, Dio stesso farà delle guerre con l'Anticristo, Armageddon. Ha fatto già delle guerre.
Una guerra, sì, Armageddon.
Quindi non ogni guerra è sbagliata.
Sì, ma è Dio che decide quando si fa una guerra.
Sì, giustamente. Sì.
Nel Nuovo Testamento, da 2000 anni in qua, nonostante le chiese hanno fatto le crociate e un sacco di altre boiate, insomma... Però Gesù dice chi vivrà di spada morirà di spada. Mm-hmm. Va bene, quindi.
But doesn't God sometimes use a war?
What?
Doesn't sometimes God use a war?
A volte Dio usa la guerra, sì.
Exactly. I mean, look, in the, he used the allies to stop the Axis.
Dice John, ma Dio non usa la guerra ogni tanto.
Dio ha usato gli alleati per fermare Hitler.
Ma la seconda guerra mondiale, secondo me, non era necessaria.
Or how about when the...
Neanche le due bombe atomiche sul Giappone. Solo in un bombardamento, come si dice in italiano, Dresda. Dresden in italiano. Cioè, gli storici dibattono se sono morti 80.000 o 200.000 civili in un bombardamento. Capito? Cioè, di più della del bombardamento atomico... a Hiroshima e Nagasaki al primo colpo, che sono morti poco più di 100.000. Bombardamento convenzionale con bombardieri inglesi e americani, gli storici dicono da 80 a 200.000 morti. Capito? No, io sono contrario a queste cose, John.
E il fatto...
But then how about when the Spanish stopped the Moors from invading Europe?
E quando gli spagnoli hanno fermato i Mori per invadere l'Europa?
Ma guarda, il Signore non ha usato i cristiani tanto per fermare gli islamici, ma il Signore, insomma, ha usato i mongoli. Sono stati i mongoli che hanno fermato gli islamici da conquistare l'Europa. Le battaglie di Charles Martel e la cavalleria polacca che ha salvato Vienna, eccetera.
Esatto.
No, ma guarda... Gli islamici sono stati in Sicilia, sono stati in Spagna per 300 anni e hanno mantenuto la fede, il cristianesimo è rimasto. Gli islamici controllavano la Grecia, però hanno mantenuto la fede. No, 300 anni di islamismo in Spagna non ha fermato il cristianesimo, quindi... No, no, secondo me potevano tranquillamente, perché l'Islam c'è una scappatoia, no? Proprio letteralmente. Cioè, se tu paghi una tassa non ti uccidono. Cioè, soldi sono soldi, Ho capito? Quindi lo dico, se loro odiano il cristianesimo, ma se quelli sganciano i soldi, li lasciano. Tutti vogliono schiavi. E infatti gli islamici hanno schiavizzato la Spagna per 300 anni, capito? Non è necessario, tutte queste guerre non servono. Guarda ti dico anche il comunismo. L'America non ha fatto la guerra contro l'impero sovietico. E l'impero sovietico è arrivato il momento che è imploso. Nel 1989 il comunismo mondiale è imploso, solamente 5 nazioni sono rimaste comuniste, perché la Cina è diventata semi-capitalizzata capitalista, la Cina, e questo l'ha salvata, perché il comunismo l'avrebbe trascinato a fondo anche lei, e sono rimaste solo alcune 5 nazioni insignificanti, che sono il Laos, il Vietnam, Corea del Nord, Cuba, qual è l'altra? Comunque, sono 5 nazioni che sono rimaste. E ripeto, la Cina è diventata capitalista, per cui cosa che farebbe non avrebbe fatto contento Carlo Marx. Quindi il comunismo è crollato dappertutto, senza guerre. L'unica guerra che l'America ha fatto direttamente contro il comunismo è stata nel Vietnam, e l'America l'ha persa. E la Corea del Nord è la quinta nazione. No, Venezuela, sì, vabbè, dopo è diventata. Quindi no, non sono d'accordo. Cioè, guarda, 70 anni, che Dio va a 70, Dio va, no? 70 anni, che dal 1919 è salito Lenin, ha preso potere, fino al 79, 89. Fino all'89, 70 anni, e poi è imploso. Poi il comunismo è cascato, suo proprio materialismo, corruzione. Cioè, tutti i regni di questo mondo, a cominciare con quello americano, sono basati sulla sabbia. Anche l'America è profetizzata nella Babilonia dell'Apocalisse 17, sarà distrutta con le atomiche. Questo però quando arriverà l'anticristo. Nel frattempo se la gira di qua e di là a fare le sue guerre. Dimmi.
Russia imploded because of the Cold War.
John dice che la Russia è implosa per via della guerra fredda.
Sì, e allora?
So it didn't just collapse on its own.
No, ma Dio ha usato la guerra fredda per
farla. Non è caduta da sola.
Dio ha usato la guerra fredda per farla implodere. E allora? Non c'è stato bisogno di fare una guerra contro i sovietici che erano pieni di atomiche.
Cioè senza violenza, sta dicendo.
Capito? Mm-hmm. No, non è necessario. Cioè, è come dice Gesù, chi vivrà per la spada morirà per la spada. Beh, dice, riponi la spada nel fodero, Pietro. Ma Gesù gli ha appena detto, compratevi delle spade. Però comprarsi delle spade vuol dire... E quando le usi, cosa intendeva Gesù, compratevi delle spade? Ma credo che parlava di vera legittima difesa. Capito? Per esempio, noi qui siamo in comunità, abbiamo 4 donne. Se uno viene qua e salta addosso a una sorella o un bambino, adesso bambini abbiamo più, adesso bambini sono più grandi di me fisicamente. Cioè, se uno salta addosso a un bambino o una sorella, come questo qui col coltello che è saltato addosso a 3 donne, Anche io che ho 88 anni.
No, oh, come 88?
Scusa, cercavo di impressionarti. 78 volevo dire.
Sì, meglio.
Io con numeri c'ho problemi.
Anche con i propri numeri?
Sì, do i numeri. Anch'io che ho 78 anni, faccio fatica a camminare, posso prendere un bastone. Con un bastone posso ragionare,
ecco.
Con chiunque. Quindi se c'è qualcuno che segue la radio e che ha delle idee strane sulle nostre sorelle, attenzione che qui c'è un vecchietto che sono io con un bastone.
No, ma anche quindi, le sorelle portano il bastone qui.
Infatti Angela era una che aveva la licenza di caccia.
Quindi cioè, allora
comunque, comunque se uno saltasse addosso a una delle nostre sorelle, io gli direi, si è messo nei guai da solo, adesso deve uscirne da solo. sai la storia di quello che era lì che beveva grappa? Era un marito rifugiato all'osteria e beveva una grappa dopo l'altra. E c'è arrivato uno di corsa e dice, corri subito di corsa a casa, stavo passando davanti alla tua casa. E ho visto che c'era un orso che è saltato dentro la finestra della tua casa. E allora quello col grappino in mano fa, dice, senti, quell'orso si è messo nei guai da solo e deve uscirne da solo. Io non lo vado ad aiutare. Lui era all'osteria a bere grappa per cercare di... Dove eravamo, Angela?
I just wanted to mention... So, I would say that war in and of itself is not necessarily wrong.
Paul crede che la guerra in sé non è qualcosa di sbagliato.
È contro il diavolo.
The only thing is that war needs to be against the right adversaries.
Però la guerra deve essere contro i nemici giusti.
So in times gone past, in the Old Testament, yes, God used wars, physical wars, people against people to accomplish his purposes.
Nel Vecchio Testamento sì, a volte Dio ha usato le guerre nel senso uomini contro uomini per compiere i suoi propositi.
But now we're in a new covenant, a better covenant.
Però adesso siamo in un patto nuovo con il Signore.
So we need to understand who our true adversaries are.
Dobbiamo capire chi sono i veri nemici.
And as Paul wrote, he said, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world.
Perché Paolo ha detto che non combattiamo contro carne e sangue, ma contro principati, potenze nei luoghi celestiali, cioè contro spiriti.
I mean, imagine if we as Christians were, we're called to fight against the evil.
Immaginiamoci se noi cristiani che siamo chiamati a combattere contro il male.
We'd have to go and exterminate the people who are, let's say, doing those evil works.
Se andiamo a esterminare le persone che compiono il male.
We would kill everyone.
E dovremmo uccidere tutti.
And that's not what we're called to do.
Questo non siamo chiamati a
we're
questo.
We're called to fight against the evil itself.
Siamo chiamati a combattere il male, non le persone.
Which is what Paul said, against the principalities of darkness.
Per questo Paolo dice, non contro carne e sangue, ma contro i principati delle tenebre.
And those evil forces can, let's say, work through a certain group of people, and then they can switch and work through another group of people.
Ed è vero che quei spiriti del male possono usare delle persone, poi usano altre persone, sì.
They'll move, they can use the communists, they can use the Nazis, they can use Muslims,
sì,
they can use whatever
they want.
Si spostano,
una volta usano i comunisti, poi i nazisti e così via.
And that's why we go directly for the head, which is the evil powers themselves and not the people that they're using.
Ma noi andiamo a combattere contro i principati, cioè i capi di questo male, non le persone, i burattini che vengono usati.
Jesus himself, when he came, he said, I did not come to judge the world, but to save the world.
Gesù stesso ha detto, non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo.
Because when someone takes it upon himself to just go around, I'm going to fix the world evil and go around, let's say, being the judge, jury, and executioner.
Perché quando qualcuno prende su se stesso questa potenza, questa autorità, io farò giustizia, ucciderò i malvagi e va in giro come un giudice.
They are taking upon themselves a right higher than what Jesus himself took.
Sta prendendo su se stesso una autorità più grande di quello che Gesù ha preso su se stesso.
That's not to say, of course, that certain laws and rules are unnecessary in this world. Of course, they're needed to prevent chaos.
Non vogliamo dire che le leggi sono e le regole di questo mondo sono sbagliate. No, c'è bisogno di ordine, altrimenti ci sarebbe caos.
But on a wide scale, we Christians are not called to fight in a physical sense yet.
Però in una misura più larga,
generale,
noi cristiani non siamo chiamati a combattere le persone, ma il male che c'è dietro.
Eventually, when they are one and the same thing, when Jesus comes back, when the people have become so evil that they are evil itself, then Jesus will actually fight them directly.
Poi più avanti, quando ci sarà il marchio della bestia e le persone che hanno accettato il male diventeranno uno con quel male, allora Gesù stesso verrà ad Armageddon e combatterà contro di loro.
Cioè, sarebbe come che un dottore ti arriva un ammalato di, che so io, quello che vuoi, di lebbra, e allora il dottore uccide l'ammalato. Capito?
Oh no! Invece, devo uccidere la lebbra
invece della lebbra.
Sì.
Così, capito?
Vero.
Cioè, in ospedale i dottori non uccidono gli ammalati.
Sì.
Perché così ammazziamo anche la lebbra. Capito?
È
no,
vero.
Invece nel mondo, tra destra e sinistra, comunismi, nazismi e religionismi violenti, invece di uccidere il male, cioè il diavolo, cioè l'ideologia sbagliata, uccidono le persone. Invece arriva Gesù e dice, no, amate i nemici. Perché? Perché i nemici non sanno cosa stanno facendo e se voi gli mostrate amore, 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 alla fine si convertiranno, come è successo nell'Impero Romano. A forza di mostrare amore, amore, i romani si sono convertiti. Tanto che poi la Chiesa è diventata il potere mondiale. Quindi il male di turno, la Chiesa è diventata il male. La Chiesa, c'erano periodi che chi non si convertiva a cristianesimo veniva ucciso. Capito, con l'aiuto dell'imperatore, questo. Li mettevano sui roghi se non seguivano il latino, la lingua sacra, il latino. Sacra perché con quella lì è stato crocifisso Gesù, quindi è una pazzia.
Yeah, so I believe that's more or less the balance we have to look for. Of course, fighting war is doesn't bring about the justice of God on earth.
Combattere delle guerre, dice Paul, non è che porta la giustizia di Dio sulla terra.
No, that we are called to do by reaching man's hearts.
Noi siamo chiamati a portare giustizia, ma raggiungendo le anime.
Yeah, it's the, let's say, your enemy today will become, can become your friend tomorrow.
Nel senso che tuo amico di oggi può diventare tuo fratello domani.
E guarda, guarda l'apostolo Paolo.
Precisely, exactly. And, but yeah, of course there's a balance, which is why Paul also mentioned that actually the government is God's minister to keep chaos in check.
Ma dobbiamo avere l'equilibrio giusto, perché Paolo ha detto nella Bibbia che le autorità che esistono nel mondo sono fatte per mantenere l'ordine.
Romani 13.
So that is definitely necessary.
Quindi è necessario.
But as Christians, yeah, that's not what we're called to do. We're not called to go and fight wars in order to get people to agree with us, force people to agree with us.
Ma come cristiani non siamo chiamati ad andare a fare le guerre per forzare gli altri a essere d'accordo con noi.
Which is why always an ideology is much more difficult to destroy than just a group of people, because people can be killed, can be destroyed, but the ideology remains.
Per questo è facile andare a uccidere un gruppo di persone, ma non puoi uccidere una ideologia.
Which is, of course, what, let's say, when the Romans tried to kill Christians trying to change their mind.
Per esempio, quando i Romani hanno provato di uccidere il cristianesimo.
By killing Christians themselves.
Uccidendo cristiani.
They got nowhere.
Non sono riusciti.
Non puoi uccidere un'ideologia, puoi solo convertirla.
You cannot destroy an ideology by killing the people who agree with it.
Non uccidi una ideologia uccidendo le persone che sono d'accordo con quella ideologia.
È per questo che i malvagi, i dittatori della terra che hanno cercato di uccidere le idee diverse, quelli hanno sempre fallito, perché non puoi uccidere un'ideologia. Per questo che Dio non ha mandato un esercito a uccidere. Dio ha mandato Gesù ad amare, una nuova ideologia superiore.
Which is why the Romans were able to destroy many threats that came and faced them, let's say certain barbarians and other cultures that were fighting against them, because they could go destroy their armies, destroy their cities, and take over their place, their land.
I Romani sono riusciti a distruggere molti dei loro nemici, per esempio i barbari e altre culture che cercavano di prendere controllo, perché sono andati con la guerra, hanno distrutto quel gruppo di persone.
But the Christians, by loving the Romans, were a force that was too difficult for them to overcome.
Ma i cristiani, amando i loro nemici, amando i Romani, è stato difficile per i Romani. Non hanno avuto, non sono riusciti a distruggerli.
Why? Because their own people were seeing that the more they persecuted them, the more they hated them, the more they tried to destroy them, the more they would do good back to them, who were their enemies.
Con più si convertivano.
Perché i Romani vedevano che sì, con più perseguitavano i cristiani, con più li amavano, erano amati e facevano del bene ai nemici.
In fact, certain pagans, they said, when plagues go through whatever cities, Roman cities.
Infatti hanno detto che quando venivano delle pestilenze sulle città romane.
They were saying, but why is it mainly the Christians that are the ones that go to the sick and try to doctor them, take care of them?
Chiedevano come mai sono sempre i cristiani che sono i primi che vanno a aiutare i malati e si prendono cura di loro.
And they were at first the most despised among the Romans.
I cristiani che all'inizio erano i più disprezzati dai Romani.
So that should be, let's say, who we should try to emulate.
Quindi è questo che dobbiamo trattare di fare.
Just how cercare Jesus behaved. Just behave how Jesus behaved, how the apostles behaved.
Comportarci come si comportava Gesù e gli apostoli.
The sword is not really the answer, which is also what we saw in the Crusades.
La spada non è la risposta, come abbiamo visto anche nelle crociate.
Amen. Bellissimo.
Una domanda, però parlando di legittima difesa, perché hai detto che ci sono situazioni come per difendere un bambino, una sorella, è anche giustificato usare violenza?
Sì.
Cioè, su scala ridotta
parliamo. Su quello sono d'accordo. Se uno salta addosso a una sorella, una donna incinta, un bambino, e allora lì, se è necessario la violenza per fermarli, allora io dico sì, va bene. Perché altrimenti sarebbe cristiano passivo, cioè come tu sei lì a guardare uno che salta addosso a un bambino disgraziato, non fai niente. Mm-hmm. E Gesù mi ha detto, no, Gesù non ti ha detto quello. Gesù ha detto, venditi la giacca, la camicia, la cravatta, il cappellino e ti compri una spada, ha detto. Quindi, quando è necessario. Se tu sei per strada e uno salta addosso a una donna anziana, a una donna incinta, eccetera, hai il diritto di prendere se sei un vecchietto come me, hai il diritto di prendere un bastone e spiegargli che non deve fare. E lui non lo capisce, allora usa il bastone. Ci siamo, ma non tirare a spaccargli la cocuzza. I bastoni, la mano dove c'è il coltello, o alle gambe, non tiri per ucciderlo, come quel gioielliere che gli è corso dietro, ha aperto il cassetto, ha preso la pistola e gli è corso dietro in strada a sparargli. Ne ho uccisi due e mezzo, due uccisi e uno, capito? È lì che c'è il dilemma, capito? Ci sono le sinistre marxiste che loro, capito? Sono quelli che erano dalla parte di Stalin. Cioè che adesso sono tutti, no, non si può fare del male. Ho quasi detto Gesù, non voi. E poi ci sono delle destre che per me sbagliano tutti. Cioè non si può correre dietro a un ladro perché ti ha rubato i soldi e lo uccidi. Perché la punizione per un furto non è ucciderlo. Fosse stato anche un poliziotto sarebbe stato nei guai. Così la penso io.
Guarda, c'è Mattia che ha inviato una scrittura su questo.
Mattia è un militare.
Sì. Mattia che... Come si applica la legittima difesa nella Bibbia? Cita la scrittura di Esodo 22, verso 2 e 3, che dicono: se il ladro colto nell'atto di fare uno scasso viene percosso e muore...
Di fare cosa?
Uno scasso.
Uno scasso?
Viene percosso,
cioè,
e
scassinare,
muore...
scassinare qualcosa?
Se viene percosso e muore, non vi è delitto di omicidio, ma se il sole è già sorto quando avviene il fatto, vi sarà delitto di omicidio. Cioè, nel senso che se succede di notte, dice la Bibbia, praticamente nel buio non si può identificare, non capisce
logico,
le intenzioni
nel buio,
di quel ladro.
Che ne sai se questo c'ha in mano un'arma?
E allora non è considerato omicidio. Di giorno però è considerato spargimento
di sangue.
Perché di
giorno
sangue.
Vedi la potenzialità del pericolo.
Sì, sì.
Grazie Mattia, giusto, sì, pensavo proprio a quello. Sì, perché la Bibbia è molto precisa, Cioè se tu di notte vai, guarda, c'è stato in America un processo che c'era lì uno conciato molto male, ferito, perché è andato a rubare e il padrone di casa gli ha sparato e lo ha ferito, E loro si presentano in tribunale, il padrone di casa che ha sparato, e c'è il ladro tutto conciato male, tutto colpito dai proiettili. E il giudice gli ha dato la punizione perché lui ha scassinato la casa. E allora il ladro ferito, conciato male, gli dice al giudice: vostro onore, considerando che io sono stato ferito, sono tutto conciato male, perché mi è riempito di pallottole, però non l'ha ucciso. Dice: non crede che mi merito una...
Grazia.
Non una grazia, una attenuante.
Un reduced sentence?
Una attenuante, cioè use a little mercy.
Ah, ok.
Non credo che mi merito un attenuante. E allora il giudice gli ha detto: guarda, se tu sei andato nel posto sbagliato a fare la cosa sbagliata che non dovevi fare, le ferite te le tieni. Devi imparare che non si va nella casa degli altri a rubare, e ringrazia Dio che non ti ha fatto la pelle, perché in America una situazione così puoi uccidere. Ci sono pro e con qui e l'altro.
Dipende dallo stato, dice John. Ogni stato ha le sue regole.
Dice John che lui è informato, dice dipende dallo stato.
Yeah, like if in California and stuff like that, no.
Per esempio in California, no.
They're very anti-gun. They're very anti this idea. You know, this you cannot really protect your own house, basically. But in other states, like Texas,
in California, per esempio, le leggi non permettono che difendi la propria casa. Yeah. In Texas, invece,
well, no,
sì.
You probably can defend it, but you cannot shoot somebody, like kill him and stuff.
Ma io sono d'accordo, eh. Non si spara per uccidere. A meno che non è legittima difesa che ti sta sparando a te, allora ok.
But listen, generally people don't shoot to kill somebody. They just shoot him. All right, so if he dies, that's too bad.
No, però poi...
dice, ma John, no. Dice John, ma in generale nessuno spara per uccidere. Spara così, no. Poi se uno muore,
no,
too bad for him.
No, sparano così. Scusa, tu c'hai la scelta, puoi mirare alle gambe. Vabbè che se le mani funzionano ancora, di quello ti può ancora sparare.
Sì.
Allora devi usare saggezza, no? Devi nasconderti dietro l'angolo, dietro la porta. Non ti metti lì come un fesso. Insomma, ci vuole saggezza. D'accordo?
Ultima domanda, poi andiamo
fratelli che seguite, chiunque serve informazioni sull'America, cowboy, seconda guerra mondiale, sparatoria, qui c'è John, che lui è un'enciclopedia per quello. Dimmi Angela.
Sì, volevo chiederti riguardo la violenza, quando è giusto usarla, quando no, legittima difesa. C'è un istante nella Bibbia quando Gesù
usa... Un istante vuol dire un esempio.
Nel Nuovo Testamento quando Gesù usa la violenza e non è legittima difesa. Nel Tempio con la frusta.
Sì.
E perché ha usato violenza? È legittimo?
Ma cos'è che sia una frusta? Quattro frustate è meglio che andare all'inferno, no?
Quindi va bene usare la frusta se non spari, se non uccidi, dare un pugno va bene?
No, attenzione che ti metto anche in prigione.
Oh!
Tu vai in giro con la frusta, quando andai in giro con la frusta, no. C'è uno che non vuole convertirsi, lo prendo.
No!
Ragazzi, attenzione, se venite in Sud America e trovate una ragazza che può essere Angela, che vi evangelizza, lei è...
Ma è quella la domanda, appunto.
È una ragazza violenta, lei.
Appunto, la domanda è quella. Gesù ha usato la violenza? Può essere una frusta, può essere un pugno. Quello va bene? Perché non lo uccide,
Gesù,
ok?
No, non ha mai dato pugni.
No, ha usato la frusta.
La frusta.
È lo stesso.
Delle cordicelle erano. Ha messo delle corde insieme e ha fatto una frusta.
Chiamiamola violenza. Quindi ci sono casi quando è legittimo?
Beh, io ti consiglierei di starne lontano, perché quello lì era Gesù, lui sa sempre cosa, quando, come e a chi. Mm-hmm. Quindi tu puoi andare a San Giovanni Rotondo, dove diciamo è un covo di ladroni che vendono e svendono, capito? E allora...
Ma siamo andati lì, la gente del posto è meravigliosa.
Sì, però sembra che è un posto di mercanti, di vendere
sì.
E controvendere.
Sì, sì.
Gloria a Dio. Beh, c'è altro?
No, va bene,
sufficiente,
vado al prossimo.
Come adesso sapete chi sparare e chi no?
Più o meno. Che Dio ci aiuti.
Qui non spariamo nessuno e risolviamo il problema. Non abbiamo neanche più fucili da caccia.
No, niente.
Non possiamo neanche sparare per aria.
Saremo costretti ad evangelizzarli.
Spari
e basta.
Per aria sperando che qualche uccello casca nella padella.
No, niente.
A posto allora?
Sì.
Dice... Concludiamo con la scrittura?
Ah, sì.
Romani 12, 21, in conclusione.
Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Romani 12, 21.
Ci siamo?
Sì.
Ecco, quindi vincere, combattere sì, ma combattere con l'amore. Avanti, Angela.
Se ti leggo un commento da parte di un fratello che dice: per quanto mi riguarda, per me il fratello Giuseppe è un grande uomo di Dio, perché mentre gli altri dicono sempre le stesse cose, il fratello Giuseppe spiega tutte le scritture, anche il tempo della fine. E poi la cosa straordinaria è che spiega anche le notizie attuali con le scritture. Io questa spiegazione non l'ho vista fare mai a nessuno, tranne il fratello Giuseppe. Dio vi benedica, fratelli, vi voglio bene.
Grazie. Si riferisce a un video?
Si riferisce alle notizie, alle dirette, al fatto che tu spieghi tutte le scritture, non solo... Come nelle chiese spesso parlano solo del tuo cammino con Gesù, come tu puoi migliorare te stesso, ma tu parli anche del tempo della
non
fine.
Non è male quello.
Non è male, ma sempre concentrarsi su te stesso non è neanche grande cristianesimo quello. È Gesù il centro, no?
E basta che non vengano sempre col cestino, Andiamo avanti. Comunque lo Spirito Santo, ti ringrazio, fratellino, E quello che faccio io lo può fare qualunque figlio di Dio e anche meglio. Si tratta solo di essere guidati dallo Spirito Santo, conoscere e citare la parola, perché cita la parola? Per assicurarsi che siamo nella direzione giusta. E se non citi la parola, non lo sai se sei nella direzione giusta. E l'unzione viene da Dio, nessun merito personale. Comunque ti ringrazio per l'incoraggiamento, ne abbiamo bisogno.
Amen. E adesso vado al messaggio da parte di Lina dal Canada. Fratello Giuseppe, cremare un defunto non è peccato? Cosa dice la Bibbia? Perché io pensavo fosse peccato la cremazione. Mi piacerebbe che mi spiegassi meglio. Dio vi benedica grandemente. Grazie Lina. E lo so che abbiamo già parlato di questo. E lo abbiamo fatto breve con delle scritture perché è stato facile dimostrare con la Bibbia qual è la cosa giusta. Ma Lina ci invia una citazione da parte di altri credenti cristiani. Cosa dicono loro in favore della cremazione? E vorrei leggere queste righe per poter confrontare con le scritture. Ecco cosa dicono certi cristiani. Quando parliamo della cremazione, dobbiamo tenere presente che la Bibbia non dà un comandamento specifico. Nelle scritture troviamo quasi sempre la sepoltura, ma essa appartiene alla cultura del popolo ebraico e non viene mai presentata come un obbligo per tutti i credenti.
Niente di male a seguire le tradizioni del popolo ebraico, a meno che non sia qualcosa del popolo ebraico che Gesù abbia abrogato. Ma però neanche perché la cosa è ebraica la dovremmo automaticamente cambiare, abrogare. Qui bisogna usare saggezza, buon senso e cominciare dalle scritture.
Ma quello che Dio ha detto, le regole che ha detto agli Israeliti nel Vecchio Testamento, non era come un esempio per tutto il mondo, per tutte le nazioni?
Ma se uno non è convertito, non si applica. Che prima viene la conversione, poi l'obbedienza ai comandamenti. Sì, certo, l'ideale sarebbe che tutti la seguano, però non è così la cosa, non è realistico. Va bene?
Sì.
No, quello che Dio ha detto agli ebrei, Dio si aspettava che gli ebrei seguissero, ma non si aspettava che i gentili, i pagani,
Ma
seguissero.
non si aspettava che gli ebrei convertissero gli altri? Ed
Ah, quello sì, non, ma
ecco.
non è avvenuto.
E quindi tutto quello che ha le regole che ha dato agli ebrei era un esempio per gli altri anche.
Sì, ma gli altri non gli
Non
interessava.
erano obbligati a seguire, no?
Oddio, loro seguivano i loro dei, i loro idoli, i loro demoni, è un po' come oggi. Dio si aspettava che la Chiesa cristiana, dopo aver convertito l'impero romano nei primi 250 anni, convertisse anche tutto il resto del mondo. Se non che la Chiesa cristiana ha preso il posto di Roma. Infatti la Chiesa si chiamava Sacro Impero Romano. Quindi l'impero romano continuava attraverso la Chiesa.
I'd just like to mention, while it's true that there is no direct scripture that says you are not allowed to cremate, you're dead, whatever.
Quindi i cristiani questi dicono che non esiste un comandamento preciso di non cremare i morti. È vero?
That's true, but of course in the Bible there are many things that aren't mentioned, that you cannot do this, you cannot do that, while
Ma nella Bibbia ci sono tante cose che non sono menzionate e che non dobbiamo fare.
Well, let's say what he gives is more like an example of what people did.
E quindi la Bibbia dà esempi di quello che la gente faceva.
That is not necessarily strictly confined to the law of Moses. They're not necessarily restricted. They did not only
Ah.
occur necessarily only during the law of Moses.
Cose che non sono menzionate, non erano
In effect.
parte della legge di Mosè.
Let's say we see that Abraham, before the law of Moses, when he buried Sarah, and when he was buried, they weren't burned.
Vediamo che Abramo, quando ha seppellito Sara, l'ha seppellita, non l'ha cremata.
And then we see, okay, all throughout the law of Moses, the Old Testament, we know that they were burying them normally, but even afterwards,
E poi vediamo tutta la durata della legge di Mosè, erano sempre seppelliti.
because let's say the Jews kept the bones of their dead holy because they always looked forward towards the resurrection.
E sappiamo che gli ebrei mantenevano le ossa dei loro morti come sacre perché aspettavano la risurrezione.
But then even after that, when we look at the New Testament,
Ma poi anche quando guardiamo oltre nel Nuovo Testamento,
there aren't many stories of actually people dying there.
Non ci sono tanti esempi di persone che muoiono.
But in one of them where Stephen is killed,
ma per esempio dove Stefano è stato lapidato,
who was a Christian,
che era un cristiano,
there it also mentions that he was buried.
È menzionato che lo hanno seppellito.
So in all these cases they were all buried. And yes, while it's true there isn't a direct commandment, only bury your dead in this fashion.
E quindi vediamo che tutti gli esempi menzionano il seppellimento, mentre non esiste un comandamento, devi seppellirlo in questo modo.
But we just see that no one ever did in any other way. No one ever behaves in any other way.
Vediamo che nessuno ha cambiato questo modo di trattare i morti. Li hanno sempre seppelliti.
So it's more like an example that you can that Christians try to follow.
Quindi quello che possiamo fare è da cristiani seguire l'esempio.
Amen, amen, amen. Bene, bruciare e cremare i cadaveri è sempre stato un'usanza dei pagani.
Dei hindu e buddisti?
Sì, dei pagani. Cioè, una cosa che questo fratello dice, che i patriarchi, i profeti e anche Gesù sono stati sepolti, e questo rifletteva semplicemente l'uso del loro tempo, dice questo fratello. Allora... E questo non vuol dire che dobbiamo necessariamente cambiare le usanze perché sono di altri tempi. Leggi, continua a leggere il fratello, certi cristiani dicono?
Sulla cremazione, certi cristiani dicono che un esempio importante è il trattamento del corpo di Giacobbe. In Genesi 50 leggiamo che Giuseppe ordinò ai medici di imbalsamare suo padre secondo le usanze egiziane. L'imbalsamazione non era una pratica ebraica, eppure nessuno oggi si permetterebbe di giudicare questa scelta. Questo dimostra che ciò che conta non è il metodo, ma l'onore e la fede nella promessa di Dio.
D'accordo, d'accordo. Personalmente io non vorrei essere imbalsamato, non è che... Però credo che l'esempio che tu porti è un po' fuori contesto. Giuseppe aveva certamente i suoi motivi per seguire l'usanza egiziana e fece imbalsamare il suo padre Giacobbe e poi anche se stesso. Va bene. E a mio avviso lo fece solo per onorare le usanze egiziane, che dopo tutto Giuseppe rappresentava ed era tenuto a rispettare nel possibile.
Ma comunque è stato seppellito, non cremato, anche se è stato imbalsamato.
Sì, sì, sì. Sì, questo fratello dice sono cose del tempo,
sì.
Quindi adesso possiamo anche cremare, no? Invece io non sono d'accordo. Questo riguarda anche l'aspetto di Giuseppe. Giuseppe si tagliava la barba, vestiva come gli egiziani, al punto che i suoi fratelli neanche lo riconoscono.
Vero, vero.
E credo che nessuno oggi giudica questa scelta di Giuseppe, perché è chiaro che lui lo faceva per onorare le usanze egiziane e per rispetto di Faraone, del quale lui era viceré di tutto l'Egitto.
Sì.
Allora, leggiamo. Il corpo di re Saul fu bruciato, no? Leggiamo 1 Samuele 31:11, dove parla di re Saul. Leggilo.
Ma quando gli abitanti di Jabesh di Galaad vennero a sapere ciò che i Filistei avevano fatto a Saul, tutti gli uomini valorosi si levarono, camminarono tutta la notte e tolsero dalle mura di Bet-Shan il cadavere di Saul e i cadaveri dei suoi figli. Poi tornarono a Jabesh e qui li bruciarono. Presero quindi le loro ossa, le seppellirono sotto il tamarisco di Jabesh e digiunarono per 7 giorni. 1 Samuele 31, verso 11.
Ecco,
lui, fino a 13.
Non so se lui cita Saul, però lo cito io, perché Saul venne bruciato. È un esempio che lui potrebbe usare per dire, guarda, il corpo di Saul fu bruciato. Ma quello che è successo è che bruciarono il corpo di Saul, però verso 13 dice, presero le loro ossa di Saul e dei suoi figli e li seppellirono. Cosa vediamo qui? Cosa significa? Vuol dire che gli abitanti di Jabesh bruciarono, sì, ma solamente la carne e non le ossa, come invece si fa sempre nella cremazione. Gli abitanti di Jabesh fecero questo perché il corpo di Saul era stato deturpato e torturato, eccetera, ed era in condizione disonorevole da essere presentato ed esposto. Sarebbe stata una gloria per Filistei. E solo per questo motivo che lo bruciarono, infatti era un'eccezione, ma la pratica ebraica era sempre stata di seppellire, quindi la cremazione della carne era stata solo per via dell'onta, dell'offesa subita dal corpo di Saul, che morì in battaglia, una battaglia che lui perse, e nessuna pratica di cremazione. Che altro dice fratello?
Dicono così, è importante ricordare che molte cose che facciamo oggi non sono affatto scritte nelle scritture. L'uso dell'elettricità, degli ospedali moderni, dei mezzi di trasporto,
Mezzi di trasporto.
delle pompe funebri, dei cimiteri come li conosciamo oggi e persino delle lapidi. Anche il portare il defunto in chiesa per il funerale. Nella Bibbia non esiste nulla di simile.
La Bibbia non esiste, d'accordo, in effetti non dovrebbero esistere queste cose, sono paganerie che vennero dopo.
I funerali avvenivano quasi sempre in casa, nei campi, nelle grotte o nei sepolcri familiari. Poi portare fiori al defunto è un gesto affettivo moderno.
Quindi lui sta citando tante cose che non sono nella Bibbia.
Ma che possiamo fare, anche se non è scritto?
Beh, non possiamo fare, cioè non è che è l'usanza. Per questo io ammiro i familiari che chiedono ai partecipanti a un funerale, per favore, non portate fiori, ma opere di bene.
Ah sì, bello.
È molto bello questo, cioè non arricchiamo il business, ma aiutiamo i fratelli poveri. Sui funerali, comunque, ho trovato qualche informazione. Leggi il manifesto, Angelina.
Milano, affari illeciti con fiori dei defunti?
Capito? Quindi hanno scoperto che ci sono delle truffe in questa storia di fiori.
La mafia dei fiori.
Qui c'è un giornale che dice quanto costa il servizio floreale per un funerale. E dice il servizio floreale funerario costa, Angela?
Costa in generale da 40 euro a oltre 500 euro, in base alla grandezza e al tipo di composizione scelta.
Ok, i fiori, attenzione che anche lì c'è. Poi
Ai ai ai.
c'è Reddit, cosa dice? Il fioraio.
Il fioraio usato per i funerali di papà è un branco di truffatori.
Quindi c'è la truffa anche nei fiori. L'Unione Sarda?
Sassari, allarme per le finte consegne di fiori.
Ecco,
È un business
è un
questo.
business. E poi, lui, cosa dice sto fratello? Certi cristiani dicono?
Dice che nella Bibbia non c'è traccia di questa usanza, eppure noi,
Cioè di cremare.
eppure sì, anche dei fiori, anche lo sposarsi in chiesa non esiste nella scrittura. I matrimoni erano celebrati in famiglia, nelle case, nelle piazze o nei
E
cortili.
infatti è sbagliato. Non dovrebbero sposarsi nelle chiese. Infatti nella Bibbia non si sposavano in chiesa, nella Bibbia, neanche nel Nuovo Testamento. E perché? Questo secondo me era per denotare da parte di Dio, che il matrimonio non era responsabilità di Dio, ma dei contraenti. A volte a me mi scrivono e dicono, fratello Giuseppe, va bene se mi sposo questa donna? Da no, mi dispiace, io non ci entro.
Oppure
Cioè.
dicono, perché Dio mi ha tolto il mio compagno? Ma è stato Dio che
Ma
ti
è
ha.
stato Dio che te l'ha tolto, per questo non devi sposarti in chiesa. E cioè il successo o il fallimento del matrimonio dipendeva unicamente dagli sposi e dal loro seguire o ignorare la legge di Dio di ieri o quella cristiana di oggi. Se ti sposi in chiesa, uno dice perché Dio me l'ha tolto. Ma infatti nelle chiese non ci si sposa. Non si sposavano in chiesa o nella sinagoga, nella Bibbia, perché nessuno e neanche la chiesa può sposare, ma i coniugi si sposano nell'atto che consumano il matrimonio nell'intimità. Matrimonio quando tu vai a letto con tua fidanzata, quello è matrimonio. Chiesa possono benedire e basta, benedire nel senso, ma non benedizione che questo matrimonio è benedetto, no. Benedizione, se noi vi benediciamo, vi diamo la benedizione che possiate continuare a seguire la parola di Dio e Dio vi benedirà. Se voi non seguite la parola di Dio, Dio non vi benedirà. Questa è la benedizione. Ma oggi purtroppo tante chiese le regole se le fanno per conto loro e al di fuori dalla Bibbia, poveracci.
Poi dicono che potremmo continuare il pulpito, usare strumenti musicali moderni. Il fatto che una pratica non sia riportata nella Bibbia non significa che sia sbagliata, significa soltanto che appartiene a un'epoca diversa.
Ma chi lo dice che molte di queste pratiche non siano invece sbagliate o pagane?
È vero.
Oggi certa musica di chiesa è più che altro per mettere in mostra i personaggi musicali, i cantanti, i musicisti, prima ancora che il Signore.
E allora, come sappiamo quando qualcosa che non è menzionato nella Bibbia è giusto o sbagliato? Anche se direi che il seppellimento è menzionato, non è che dobbiamo fare come vogliamo.
Devi seguire i comandamenti. Se non c'è un comandamento di fare così, tu non lo fai.
Uh-huh.
E se lo fai, stai pronto ad abbandonarlo. Guarda, 1 Corinzi 10:31, cosa dice?
Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. 1 Corinzi 10:31.
Colossesi 3:17.
Qualunque cosa facciate in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui.
Va bene.
Colossesi 3:17. Hai menzionato prima della diretta che ci sono esempi nella Bibbia dove certe persone sono state bruciate completely,
completamente.
All'intero, sì. Per esempio quello di Giudici 7, c'è stato uno che ha peccato, ha disubbidito ai comandamenti di Giosuè e hanno bruciato lui e la sua famiglia.
Sì.
Ma è stata una punizione, un giudizio.
Sì, sì, non era la tradizione di cremare, era una punizione. È come Sodoma e Gomorra.
Ah, come Sodoma e Gomorra.
Mica Dio ha cremato, no, gli ha mandato il fuoco e li ha bruciati.
Oppure i soldati che Elia, 50 soldati che lui ha bruciato come fuoco dal cielo,
sì,
una punizione.
Primo re, secondo re, capitolo 1.
Quindi vediamo che bruciare i corpi non era un metodo di trattare i morti, era un giudizio, una punizione che Dio la vede come qualcosa di negativo.
Sì, è una punizione.
Quindi non possiamo dire che il seppellimento è solo una cosa della tradizione ebraica. All'epoca si faceva, no, perché la Bibbia la menziona, dà esempi, ci dà una idea che è sbagliato cremare le persone. Quindi
sì,
non possiamo dire non è menzionato, facciamo come vogliamo.
Non usare queste cose come scusa, nella Bibbia lo facevano. No, ma non era un comandamento, non era una prassi normale. Nessuna chiesa dovrebbe avere una tradizione di qualcosa che nella Bibbia non vi è fondamento biblico. Certo che possiamo fare tante cose che nella Bibbia non ci sono. Per esempio, Gesù non ha viaggiato in aereo. Gesù non aveva frigo, lavatrice, aspirapolvere. Ma non possiamo fare di queste cose dei dogmi, delle tradizioni, e solamente perché certe religioni lo fanno non possiamo usarle come riferimento.
Mm-hmm.
Non vengono necessariamente legittimate da queste tradizioni, anzi spesso è il contrario, come quando Gesù ha detto, Matteo 15:6-9, avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione. Capito? Le religioni fanno delle tradizioni che annullano la parola di Dio, quindi tu non puoi usare le tradizioni per dire va bene, lo fanno tutti. Se oggi si sposano in chiesa, cosa c'è di male? Beh, non è biblico. Va bene. Quindi non solo non è automatico, va bene, che se una cosa non è proibita, allora sarebbe concessa. Non perché non è proibito è concesso, ma persino cose che nella Bibbia venivano fatte non vuol dire che siamo autorizzati a farle.
Mm-hmm.
Per esempio nella Bibbia si faceva l'occhio per occhio, la lapidazione, le guerre del Vecchio Testamento, il modo in cui i farisei mantenevano il sabato, eccetera. Non basta che sia scritto o non scritto nella Bibbia, deve dare gloria a Dio.
Mm-hmm.
Ma da 1 Corinzi 10,
sì,
23-24.
Ah, ecco, è proprio la scrittura che Danny ti ha inviato adesso. Primo Corinzi 10:23 dice che queste scritture mi aiutano a discernere ciò che proviene da Dio, ciò che invece è solo una usanza o moda del mondo.
Modalità.
Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi quello degli altri. 1 Corinzi 10, versi 23 e 24.
E 1 Corinzi 6, 12 a 13.
Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Le vivande sono per il ventre, e il ventre è per le vivande, ma Dio distruggerà queste e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore, e il Signore è per il corpo. 1 Corinzi 6, versi 12 a 13.
Quindi il corpo è per le vivande. Nel Vecchio Testamento Dio proibisce certi cibi, ma per grazia, la grazia di Cristo, poi è venuto Gesù e ha dichiarato tutti i cibi puliti, mondati, 1 Corinzi 10, 25-26.
Mangiate di tutto quello che si vende al mercato, senza fare inchieste per motivo di coscienza, perché al Signore appartiene la terra e tutto quello che essa contiene. 1 Corinzi 10, versi 25-26.
Atti 10, 13-15.
E una voce gli disse, alzati Pietro, ammazza e mangia. Ma Pietro rispose, no, assolutamente, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato. E la voce parlò una seconda volta, le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure. Atti 10, versi 13 a 15.
È come dire, Dio ha fatto dei comandamenti, non è che non può cambiarli per la sua gloria. Adesso la gente era cresciuta, maturata, adesso capire la differenza che il maiale non è la carne pura, perché c'ha germi, questo, però se lo cucini bene bene puoi mangiarlo. Quindi è un'ottima scrittura per gli avventisti del settimo giorno, il testimone di Geova, che Dio ha reso tutte le cose pure. Cioè, Dio ha creato le vivande, certo, ma le vivande sono per il ventre è per le vivande, ma Dio distruggerà questo e quello. Insomma, non cerchiamo di colare il moscerino. E Dio ti benedica, Lina, e stai attenta al lievito del religionismo.
Quindi le cose che la Bibbia menziona che sono cambiate, per esempio prima non si poteva mangiare certi cibi, poi vediamo che è menzionato, è scritto nella Bibbia che va bene mangiarle. Quello possiamo cambiare, ma altre cose non possiamo dedurre, visto che la Bibbia non lo dice, facciamolo lo stesso. Dobbiamo stare attenti perché possiamo sbagliare, perché quando Dio ha creato Adamo, lui poi ha disubbidito, in Genesi 3 Dio dice ad Adamo, che non era ebreo, che ritornerai dalla terra da dove sei stato tratto. Quindi questo è seppellire, non è cremazione. E non era un messaggio per gli ebrei solo, ma tutta l'umanità.
Ma guardi, persino delle, ho detto prima, persino delle cose che nella Bibbia venivano fatte, non vuol dire che siamo autorizzati a farle. Ho detto prima, per esempio, l'occhio per occhio, dente per dente. Sì, era nella Bibbia, ma cose che Gesù ha cambiato, la lapidazione. Sì, ma Gesù ha cambiato questo. Per questo che certe chiese come la cattolica, per esempio, bruciavano, mettevano sui roghi i protestanti.
Oh.
Perché nel Vecchio Testamento si bruciavano le streghe.
Oh.
Quindi loro basta che gli mettevano l'etichetta a qualcuno che era strega, si poteva bruciare. Quindi, come vedi, e poi i protestanti hanno fatto i loro errori, tutte le religioni, insomma. Allora, il semplice fatto che è scritto nella Bibbia, non è che ti chiudi gli occhi come Somarelli e la fai. Bisogna vedere se dà gloria a Dio. Andarono da Gesù, questa donna è adultera, e per la gloria di Dio la Bibbia dice di lapidarla. Gesù dice no, chi è senza peccato scaglia la prima pietra. Quindi non perché è scritto nella Bibbia dà la gloria a Dio, perché le cose cambiano. Quali cose? Quelle che Gesù ha cambiate. Va bene? Sì. Angela, c'è altro?
No, grazie. Va bene, ci fermiamo qui su questo. E poi vado a un prossimo messaggio. È da parte di un fratello, si chiama Lorenzo, e chiede, mi potete dire che chiesa si avvicina più a voi e che posso seguire? Voglio andarmene dalla Chiesa cattolica che è materialista, non ha trascendenza, è solo edifici e liturgie senza anime e infine, con fiducia supplican, è diventato un covo del peccato e depravazione. Ho tanto bisogno di un posto nuovo e puro dove andare la domenica e non di un posto woke che mi svilisce e mi sottrae forza e felicità. Grazie a tutti. E io ho controllato cosa è la fiducia supplican perché non sapevo. Ed è quella benedizione che danno a quelle coppie che non si possono chiamare delle coppie, ma danno la benedizione a loro.
Sì. E guarda, caro Lorenzo, vuoi sapere che chiesa deve andare, praticamente.
Sì, sì. Dove trovare una chiesa che più si avvicina a voi e che posso seguire?
Ma guarda, Lorenzo, la chiesa che più si avvicina a noi siamo noi.
Va bene, ecco.
Cioè, non credo che ce ne sia un'altra che si avvicina di più a noi.
È quello vero.
Capite? E noi siamo una chiesa.
Sì.
Non so, magari non assomigliamo, ma lo siamo. Non assomigliamo alla chiesa della domenica, alle panche, però cioè, siamo sullo stile del Nuovo Testamento, la prima chiesa che era sparsa per il mondo. Giacomo 1.1, Angelina, me lo trovi?
Sì.
E già che ci sei, Primo Pietro 1.1.
Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute!
Disperse nel mondo. Noi siamo dispersi in 130 nazioni. Non c'è l'edificio dei mormoni in Utah, e non abbiamo gli edifici dei testimoni di Geova, dei cattolici, protestanti. Siamo sparsi nel mondo, perché la Chiesa era così, perché è perseguitata. E ma adesso non è perseguitata, sì, siamo perseguitati dalle chiese, c'è anche quello.
Sì, sì, è vero.
Capito? E allora, la vera chiesa è dispersa, anche il Primo Pietro 1.1, guarda, la prima chiesa è dispersa, la vera chiesa, cioè vogliamo essere anche noi.
Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Primo Pietro 1.1.
In Sud America, in Europa, in 130 nazioni, insomma.
Sì.
Siamo dispersi, quindi se non assomigliamo a una chiesa normale, bisogna vedere cos'è una chiesa normale. Va bene. Guarda. Comunque, per rispondere alla tua domanda, io consiglio una chiesa modellata su Gesù, gli Apostoli e il Nuovo Testamento, modellati su quello. Cioè, e chi cerca trova, se cerchi io direi che trovi, capito? Se per caso non trovi e vuoi venire da noi, tranquillo, vieni tranquillo, fratello, che ti vogliamo bene. Speriamo noi di essere verso quel modello della prima chiesa, dove il pastore e gli anziani danno esempio di amare, cercare, raggiungere le pecorelle tutti i giorni e di dare loro la salvezza di Gesù. Questa è la chiesa che si avvicina di più alla vera chiesa che Gesù ha istituito e speriamo noi di avvicinarci a quello. Una chiesa dove sedersi in panca la domenica mattina non sia solo per raccogliere soldi. Dove il pastore non viene innalzato, ma bensì Gesù. E che il pastore sia Cristo e non un uomo. E che il pastore abbia capito che lui è solo secondario. Sì, i pastori sono da Dio, e io spero di essere uno di questi, però, diciamo, il pastore vero è quello che dice, qui il pastore è Gesù. E non solo lo dice, ma anche lo pratica. E questa è la chiesa che più si avvicina alla vera chiesa, speriamo che anche noi ci avviciniamo. Il pastore deve capire che lui è solo un servo, secondario, che il suo lavoro di pastorato consiste nel dare l'esempio di come si raggiungono le pecore, non come ci si siede in panca. Angelo, un pastore che ti va in chiesa e ti dice adesso vi insegno come essere una vera chiesa. Tu pronti? Seduti, in piedi. Questa è cioè, sì. Una cosa così? No, io non ci andrei. Mm-hmm. Allora, una chiesa vera, c'è cioè un pastore che ti guida a convertire le pecorelle una alla volta. Una chiesa che inizia immediatamente a crescere diventando piccoli pastori, cioè un pastore che insegni ai membri come diventare loro piccoli pastori. Se tu vai per strada e converti le persone, sei un pastore, ma è logico. E poi tra tutti questi pastori nella chiesa, lo Spirito Santo guiderà uno ad essere il pastore dei pastori. Secondo Timoteo 2:2, Angelina.
E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Secondo Timoteo 2:2.
Per questo è che la Chiesa mondiale è quasi morta. Non insegnano ad altri. Il pastore, se è un vero pastore, spero di esserlo, deve insegnare gli altri a diventare come lui e meglio di lui. Primo Pietro 2:9.
Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Primo Pietro 2:9.
Quindi, vera chiesa, sono eletti, sono sacerdoti, ma non sacerdoti col diploma cattolico protestante, no. Capito? Una gente santa che è un popolo che Dio si è acquistato. Grande rispetto per il Papa, i cattolici e i protestanti. Grande rispetto. Però non è questa la Chiesa. Pietro, il cosiddetto primo Papa, lo chiamano sbagliatamente. Cioè lui non è che era solo il Pietro, il Papa dei cattolici. Non c'erano neanche cattolici. C'erano cristiani. Giovanni 20, 21.
Allora Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anche io mando voi. Giovanni 20, 21.
Quindi le pecorelle di una chiesa devono essere mandate nelle strade o nelle case come Gesù ha mandato i discepoli. Questi sono i veri pastori. Giovanni 17, 17 e 18.
Santificali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Giovanni 17, versi 17 e 18.
No, non è una vera chiesa cristiana dove ti insegnano a sederti in panca e questo è tutto che devi fare. Sederti in panca, battere le mani, applaudire il pastore, applaudire la musica, dare l'offerta. Non è una chiesa cristiana. Quelli seduti saranno anche cristiani, anche meglio di me, però non è una chiesa cristiana, non è quella della Bibbia. Sono certo che ci devono essere delle chiese come quella, come il Nuovo Testamento, chiese vere, bisogna trovarle. Va bene. Purtroppo oggi troppi pastori sembrano aver imparato a contare il loro successo, tra virgolette, solo dal numero di persone sedute in panca e non a raggiungere le anime perdute. La vera Chiesa non smette mai di predicare il Vangelo fuori dalle mura religiose, raggiungendo persone nuove. Infatti, il cristiano si vede non perché sono seduti appollaiati sulle panche a battere le mani, ma quando vanno fuori. Solamente quando escono dalle mura si capisce chi è cristiano vero. È quello che evangelizza, è quello che ama, è quello che aiuta il fratello. Ma seduto in panca è un addestramento paralizzati. Il problema è che siamo nel mezzo della profetizzata era apostatica, apostasia, che deve precedere l'ascesa dell'Anticristo. Va bene, il secondo Tessalonicesi 2:3 dice: nessuno vi inganni in nessun modo, perché quel giorno non viene, se prima non viene, l'apostasia. Va bene, quindi altro che risveglio, è l'apostasia, non è che deve venire, è già venuta. La gente aspetta, le chiese in apostasia aspettano che Dio faccia il risveglio, ma Dio è già sveglio, non ha bisogno di svegliarsi. Il risveglio che tanti predicano verrà, certo che verrà, verrà, verrà. Ma verrà nel mezzo della tribolazione dell'Anticristo. Tribolazione che i falsi profeti giurano non viene, perlomeno viene per gli altri, non per loro. ma che invece verrà, altro che se verrà. E proprio come la parola profetizza, cioè il risveglio verrà nel mezzo della tribolazione, quando la gente comincerà a morire, quando verranno a bombardare le chiese, è già cominciato, quando verranno a torturare i cristiani, è già cominciato, ucciderli, e allora la chiesa si sveglia. Va bene? Matteo 24, 15 al 21, vi sarà grande tribolazione, verso 29 e 31, allora verrà Gesù sulla nuvola del cielo, rapimento. Questa è la parola, è Gesù che parla. Va bene, guarda, vai in Atti capitolo 8.
Sì.
1.
E Saulo approvava la sua uccisione. Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli.
E?
Atti 8, verso 1.
E avanti, verso 2 o 3, dove dice portavano il Vangelo.
Verso 4.
4.
Quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo portando il lieto messaggio della parola.
E questo come si chiama?
Evangelizzare.
Risveglio.
Sì.
Quindi, e quando è venuto il risveglio?
Dopo la persecuzione.
Dopo la persecuzione, nel mezzo della persecuzione, a motivo della persecuzione.
Sì, sì, a motivo.
Scopo del diavolo anticristo è guidare la Chiesa mondiale al marchio della bestia. E molti falsi insegnanti, falsi profeti, che insegnano che la persecuzione non viene, non viene. Io credo che loro saranno i primi a ricevere il marchio, alcuni di loro. Perché spingono troppo per queste bugie, non possono essere con lo Spirito Santo. O se non hanno ricevuto lo Spirito Santo, lo hanno perso. Quindi sarà come tanti, tanti credenti, milioni di credenti che ricevettero il marchio del nazismo, del comunismo nel secolo passato. La Chiesa che sopravviverà sarà quella che si separa dal sistema religioso fuori binario attuale. Volete essere la volontà di Dio? Separatevi dalla religione, perché vi stanno dando veleno settimanale. Sapete, se leggi sui giornali, il marito che avvelena la moglie, piano, una goccia alla volta perché prende l'eredità. Falsi profeti lo stanno facendo in certe chiese. Ogni domenica in chiesa un po' di veleno che li tenga addormentati. La chiesa che sopravviverà nella tribolazione sarà quella che si separa dal sistema religioso fuori binario, dicevo. Una chiesa che non accetterà mai il marchio. A costo della vita, una chiesa perseguitata già da adesso perché segue il Vangelo, va bene, se segue il Vangelo, la chiesa che non accetta il marchio è quella che segue il Vangelo e non la convenienza, non l'edificio religioso, non la panca comoda.
E se uno si separa dal sistema religioso, dove prenderà la comunione? Questo è un problema che tanti fratelli si sono chiesti. Dove prendo la Santa Cena?
Ma guarda, vi sono attualmente moltitudini di credenti che adorano e adorano Dio, prendono la comunione nelle proprie case, come faceva la prima Chiesa. Ciò che i cattolici chiamano Eucaristia e gli evangelici la Santa Cena. Ma se la fai di cuore sincero, è la stessa cosa. Eucaristia e Santa Cena è lo stesso. Io l'ho preso nelle Chiese cattoliche, dove ho trovato tantissime pecorelle. E l'ho fatto la comunione nelle chiese protestanti, evangeliche, tantissime pecorelle. Nonostante queste due religioni si lanciano per questo motivo, cioè comunione e eucaristia, scomunica, si lanciano tuoni e fulmini, scomuniche l'uno l'altro. Parla dei cattolici e dei protestanti. Ma i credenti che adorano dappertutto, seguendo la parola, fanno la comunione a casa loro, prendono l'Eucaristia o prendono la Santa Cena, è lo stesso, non fatevi infinocchiare da questi qua. Quello che Dio guarda non è se è un'Eucaristia cattolico protestante, guarda il tuo cuore, Primo Timoteo 2:8, Angelina, andiamo lì.
Io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e senza dispute. Primo Timoteo 2:8.
Capito? Dice, voglio che preghino in ogni luogo. Cos'è che dice? Tranne a eccezione, non nelle chiese evangeliche.
No.
Solamente
quella
cattolica, o viceversa. Dice così, no.
No.
Vediamo come si faceva la comunione nel libro degli Atti, la prima chiesa, Atti capitolo 2, subito dopo la risurrezione di Gesù, all'inizio della prima chiesa, quando non esistevano le chiese come oggi. Andiamo a Atti 2, 42.
Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Atti 2, 42. E come dicevi, non esistevano le chiese in quel tempo, eppure rompevano il pane.
Amen, amen. Nelle case, sotto un albero, piangere per Gesù. In Russia, a tempi dei sovietici, si riunivano alle 5 del mattino in mezzo alla neve, nel bosco, a fare la comunione. Era comunione cattolica, protestante o mormonica? Ma cosa ci interessa? Erano cuori spezzati, coi parenti in prigione. La Santa Cena, il corpo di Cristo, non è monopolio solo di qualche particolare setta o religione. Chi sono le sette? Guarda, qualunque religione, il cattolico che non fa la comunione col protestante, il protestante non la fa col cattolico, sono sette. Anche se sono 8 o 9, sono sempre sette. E allora, personalmente io credo che il pane e il vino, all'atto della preghiera, nella chiesa riunita per adorare il Signore, realmente diventano il corpo di Cristo nello spirito.
Nello spirito.
Nello spirito.
Mm-hmm.
A questo motivo la Chiesa si riunisce, per questo motivo, no?
Mm-hmm.
E notiamo che Gesù ha detto che la Chiesa inizia da due persone. Quindi il motivo della Chiesa è riunita, che il pane diventa corpo, il vino diventa sangue, perché sono riuniti nel nome di Gesù per partecipare alla Santa Cena. E quando si riuniscono e pregano, ecco che il pane e il vino diventa corpo e sangue. E notiamo che Gesù ha detto che la Chiesa comincia da quanti? 100 persone o 1000 persone?
No, non dice.
Da due persone.
Ah, da due persone.
Dove
giusto.
Lo dice Matteo 18?
Vero.
Verso 20. Prestare attenzione, amici preti cattolici e pastori protestanti. Due persone ovunque.
Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Matteo 18:20. Domanda, se un gruppo di fratelli vogliono organizzarsi in questo modo, come la prima chiesa, come dovrebbero farlo? Cioè se riuniscono in una casa e come si organizzano?
Allora, come dovrebbe essere una vera chiesa? Guardi, andiamo a Atti 14. 23.
Dopo aver designato per loro degli anziani in ciascuna chiesa e aver pregato e digiunato, li raccomandarono al Signore nel quale avevano creduto. Atti 14, 23.
Cioè uno può rispondere come gli pare, ma cosa dicono le Scritture? Se lo Spirito Santo ci sta guidando, ci guiderà tra le Scritture, non tra le opinioni mie o tue. Quindi dopo aver designato degli anziani in ciascuna chiesa, li raccomandarono al Signore. Va bene, cioè in altre parole, qui sto parlando di Paolo e di Barnaba. Ovunque andavano, quando andate a evangelizzare di casa in casa, fratelli, attenzione, campana, qualcuno suoni la campana. Quando evangelizzate nelle case, guardatevi intorno. Se la casa vi riceve, che sono tutte pecore, guardatevi intorno. Prendete la persona che secondo voi è la più matura e dice tu potresti essere come l'anziano responsabile qui a guidare questa chiesa verso Gesù. E stabilite delle chiese, delle comunità, insomma. La nostra chiesa è suddivisa in centinaia di comunità. Due persone sono una comunità. La Chiesa del Libro degli Atti, la Chiesa Apostolica, non era come le chiese oceaniche di oggi, certe chiese oceaniche, ma si riunivano nelle case ed erano suddivise in comunità. Vai Atti 4, 34.
Infatti non c'era nessun bisognoso tra di loro, perché tutti quelli che possedevano poderi o case li vendevano, portavano l'importo delle cose vendute. Atti 4, 34.
Quindi nessuno si sbagli e neanche spaventate, e non vi lamentate. Tutto era strettamente volontario. Va bene, io avevo evangelizzato un gruppo una volta, e l'unica cosa che hanno capito questi poveracci era i soldi, portare soldi. Ed erano sempre lì a parlare di soldi. Non è questo, io gli avevo detto. Guardate che avete capito male. Voi avete capito solo i soldi. Condividere volontariamente, chi lo vuole, nessuno è obbligato. No, chi non portava soldi li cacciano fuori. Ah, Signore Gesù. Abominazione. Per esempio noi, in nostra comunità, nel nostro piccolo, questo principio, per grazia di Dio, funziona. Lo pratichiamo da tanti anni. Vi assicuro che funziona, qui non si litiga sui soldi. Ogni tanto ci sono grandi spese, come per esempio per la salute, i dentisti questi giorni, altre emergenze, poi unendo i nostri sforzi o aspettando perché Dio manda i fondi, a volte ci può volere tempo. Però ci riusciamo. Questo lo consiglio a chiunque desideri di operare non come una fredda religione surgelata della domenica mattina, dove al massimo stringiamo la mano, prendiamo un cappuccino e siamo alla sorella, al fratello, nel bisogno. Ah, tu hai bisogno? Ah, aspetta, ti offro un cappuccino. Ah, non hai soldi per l'affitto? Prendi un caffè, va. Ma è tutta la comunità che provvede ai bisogni più basici e necessari di tutti. Da ciascuno in base alle sue possibilità, a ciascuno in base al bisogno, come dice anche secondo Corinzi 8. E questo è possibile solamente se una chiesa, non importa quanto grande, è amorevolmente suddivisa in piccole, amorevoli comunità nelle case. Quindi una chiesa può essere 1000, però devi suddividerti in piccole comunità dove tutti si aiutano. Una chiesa di 1000 non potete aiutarvi tutti, non funziona. Ma neanche se siete in 100. Dovete suddividere in piccole, amorevoli comunità nelle case. Per le piccole comunità sarà più facile di vivere in privacy, nel regime anticristo che viene. Più facile mangiare insieme,
è vero,
sopperire ai bisogni finanziari di tutti, ma solo a condizione che si diventi fratelli e sorelle. Quindi attenzione, accettare solo fratelli veri, non fratelli che vengono lì solamente per i soldi. Attenzione. E i contributi sono solo a livello volontario, nessuno deve essere messo sotto pressione. Poi ci sarà il fratello che sa l'unzione, per esempio, di riparare le cose rotte. In inglese si dice handyman. Una sorella che è brava a cucinare. Ecco, le sorelle italiane non ci dovrebbe essere problemi. Un altro fratello o sorella magari potrebbe essere un po' anziani, ma magari sono bravi a curare i bambini piccoli, se ce ne sono. Ma anche loro stessi potrebbero aver bisogno di essere accuditi se sono vecchiotti. So, per esempio, come me, che qualche volta ho perso l'equilibrio e sono cascato come un salame. Quello lì è privilegio dell'età. Altri fratelli possono avere l'unzione per le finanze, possono sopperire ai bisogni di altri. Qualcun altro può avere l'unzione di insegnare la parola. Su questo bisogna fare molta attenzione, perché conosciamo situazioni che uno che è bravo nella parola si crede di essere il grande profeta sulla montagna, allontanarsi da quelle. Quindi non basta avere grande conoscenza, cosa che troppo spesso guida alla superbia. Guarda, 1 Corinzi 8, Angelina, vai lì, verso 1. Noi sappiamo
che tutti abbiamo conoscenza. La conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. 1 Corinzi 8, 1.
Quindi la conoscenza biblica gonfia. Io sono più spirituale di te. E posso portare esempi, molti esempi, di situazioni di fratelli che lavoravano insieme e c'era qualche furbino, furbetto o furbetta, che siccome conosceva quattro scritture più di un'altra, si davano le arie. Evitate quella gente. I soli che dovrebbero insegnare la parola, perché la parola è la nostra vera guida, dovrebbe essere tramite quei fratelli che si distinguono in umiltà, che credono in 1 Corinzi 13, non solo a leggerlo 5 minuti, ma a praticarlo. 1 Corinzi 13. Chi non pratica questo non dovrebbe insegnare la parola, non importa se è il primo fariseo della zona, è più in gamba con la conoscenza biblica, non c'è bisogno di quello nella Chiesa. Nella Chiesa c'è gente che assomiglia a Gesù, che è pronto a lavare i piedi, pronto a portare quella sorella all'ospedale, a prendere un'iniezione alle 4 del mattino, ma questo solamente se vivete in comunità. Se siete una chiesa di 100, di 1000, di 10.000, non funzionerà. Arrivano lì, stringono la mano, ciao ciao, arrivederci, togli, adesso scusa, devo andare che comincia la mia telenovela, devo scappare. Insomma, riguardo a me, pregate per me, perché io non sono ancora arrivato a livello di queste prediche, ma sono il primo studente. Va bene? Questa è la Chiesa che noi desideriamo e che chiediamo a Dio.
Amen.
E la Chiesa e le comunità che desideriamo per tutti voi, fratelli. E se siamo saggi, non aspetteremo che cominci la persecuzione, come già è accaduto in tante nazioni. Signore, aiutaci. Ma è tipico nel mondo cristiano che troppe comunità lo sono più nelle chiacchiere che nei fatti. Tutto bene se si tratta di una predica settimanale, ma se c'è da supplire a qualcuno o qualcuna che è nel bisogno, allora è un'altra storia. Allora le scuse fioccano come la neve. Come noi ultimamente abbiamo avuto delle grandi spese di dentisti, come Dora, che gli hanno fatto un lavoro sbagliatissimo ai denti e adesso deve toglierne due per lo sbaglio che hanno fatto, e più un altro, totale tre denti deve togliere. Preghiamo per lei. Però essendo una comunità, magari posticipare un po', magari aspettare finché ci sono le finanze. Prima o poi lo aiuteremo. Dora, amen, non ti preoccupare.
Amen.
Confida in Dio. Ma qui entriamo nel tema del disastro mondiale delle chiese, cioè quelle di Laodicea e quelle di Sardi. Apocalisse capitolo 3, Laodicea e Sardi. E parlo ai fratelli che pensano di fare una comunità. Dice il Signore, Deuteronomio 15, andiamo lì, Angelina.
Sì, Deuteronomio 15.
Guarda, Deuteronomio 15, 11.
Poiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese, perciò io ti do questo comandamento e ti dico: apri generosamente la tua mano al fratello povero e bisognoso che è nel tuo paese. Deuteronomio 15, verso 11. Amen.
Grazie.
Grazie, Dora dice grazie.
Grazie di cuore, Dio vi benedica. La cosa più bella della mia vita è seguire Gesù, perché non c'è altro su questa terra, su questo universo, meglio di fare questo, seguire Gesù. E la seconda cosa più bella è vivere in comunità con voi per Gesù Cristo.
E la nostra comunità è un po' grande, siamo 130 nazioni.
Ma anche, sì, mi ricordo quando avevo i 7 anni di non potevo...
Perché guarda, io non credo di sbagliarmi. Se per qualunque motivo succede qualcosa, che magari io vado in cielo, eccetera. Ci sono centinaia di fratelli felicissimi di riceverti o tu di ricevere loro. Mi sbaglio?
No, ma c'ho qui i fratelli, siamo insieme, certo. Fino al rapimento.
Siamo una comunità in 130 nazioni.
Sì, grazie Gesù, cioè, per tutti i fratelli.
Diciamo chiesa, però le comunità sono piccoline, quelle che devono aiutarsi tra di loro.
Ma preghiamo che qualcuno arriverà qui invece. Sarebbe bello.
Sì, però qualcuno che conosciamo da tempo.
E voglio dire un'ultima cosa. Per sette anni sono stata malata con mal di schiena. Fratelli, conoscono la mia
cosa
testimonianza.
Cosa avevi? Ernie alla spina
tre
dorsale.
Tre ernie, non una, tre.
Alla spina dorsale.
La spina dorsale. I ligamenti erano schiacciati.
Potevi stare in piedi solamente mezz'ora al giorno.
Sì, i ligamenti scacciati, dolori tantissimi. E voi vi siete presi cura di me?
Gesù.
Sì, ed è stato bello. Tante volte mi ricordo, per sette anni, mamma mia, ma questa Dora non è che possiamo sempre contare su di lei di andare fuori, di evangelizzare, di fare questo progetto o quell'altro. Ma in casa facevo tutto quello che potevo, mi ricordo, seduta, aiutavo, I was peeling potatoes.
E che noi non sapevamo che tu dopo sette anni sarai guarita, perché quei tempi noi stavamo imparando sulla guarigione e non vedevamo tante guarigioni
ancora,
miracolose.
Ancora non praticavamo.
Noi pensavamo che tu sarai così tutta la vita, eppure tu eri missionaria e andava bene per noi.
Eppure il Signore... poi il Signore ci ha usati, abbiamo cominciato a vedere guarigioni... di casi terminali, su guarigioni non sempre,
no.
Non sempre, però spesso e volentieri sì.
Amen. Vi voglio bene.
Anche noi ti vogliamo bene. Grazie a Dio che sei guarita.
Dio ti benedica.
Adesso salti bene.
Sì, oggi posso andare a fare l'evangelizzazione nella chiesa, alleluia. Che prima non potevo. Ero seduta, ti ricordi? Andava Angela sul palcoscenico e io seduta con la musica.
E io mi ricordo, io ero sempre fuori, lei sempre in casa. Adesso abbiamo cambiato, lei è sempre fuori, io sempre al computer.
Tu eri seduta e ti prendevi il culo della musica.
Sì.
Ai tempi delle cassette.
Sì, cassette, dei CD.
Mi ricordo, l'ho fatto io anche io qualche volta sulla musica, avevamo 13 cassette da mettere uno dopo l'altro,
sì,
no?
sì, in Polonia, mamma mia, e io avevo una, I had a map, not to make mistakes.
Gloria a Dio.
Amen.
Grazie Gesù.
Grazie Signore.
Amen.
No, questo per dirvi come funziona una comunità.
Amen.
Se qualcuno vuole provare, bisogna innanzitutto abbandonare tutto, essere disposti. Ricordatevi cosa vi ho detto, non fate lo sbaglio di quelli che ho trovato tanto tempo fa che si erano messi solo a raccattare soldi. Quello è la prima fossa che il diavolo cercherà di buttarci. Va bene? Ecco, infatti nella comunità di Gesù il responsabile finanziario era Giuda. Pensa quanto Gesù gliene fregava niente dei soldi.
vero.
Per pagare le tasse, una volta ha dovuto pagare le tasse, non è che è andato presto, subito, cerca Giuda, il nostro salvatore finanziario. No, dice, vai lì nel lago, butta un amo,
sì, è vero.
Il primo pesce che aggancia ci sarà dentro una moneta, paga le tasse.
È come dire, credi che Dio non provvede?
Capito? Insomma, guarda, una buona scrittura che vi può aiutare se vi mettete in comunità, Galati 6, Angelina, al verso 2.
Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Galati 6, verso 2.
Bene, possiamo chiudere qui, Angelina?
Sì. Amen.
Allora, caro amato Lorenzo, dopo molti naufragi religiosi, alcuni anche per colpa mia, e diciamo che questa è la mia testimonianza, la nostra esperienza. Il resto devi decidere in base alla tua fede. Andiamo avanti con Gesù. Gloria a Dio. Avanti con Gesù.
Grazie, Signore.
1 Corinzi 2:2. Mi proposi di non sapere altro fra voi se non Gesù Cristo e lui crocifisso. Alleluia.
Amen, ti amo Gesù.
Ci fermiamo, Angelina, si è fatto tardi.
Sì, va bene.
Qualcos'altro da dire, ma è tardi.
No, va bene, fermiamoci qui. Sono stati interessanti gli argomenti di oggi. Però grazie per tutte le risposte.
Allora prego per benedire i fratelli.
Sì.
Fratelli, vi benedico nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Andate a casa, e se siete a casa, state a casa, amate il marito, la moglie, il fratello, amare, amare e amare. L'amore è sempre la risposta nel nome di Gesù Cristo. Vi bacio, vi abbraccio nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Angelina.
Ciao fratelli tutti, vi amiamo tanto. Scriveteci, fateci sapere le vostre esperienze, le vostre domande, quello che pensate di questi argomenti, se è stato chiaro. E vi lasciamo con le nostre preghiere, però rimanete nei nostri cuori. Ci sentiamo domani alle ore 16.
C'è un bel canto?
Ciao a tutti. Sì, è su Matteo 22.
Ok.
Ciao fratelli.
Dei cieli è simile a un re, il quale preparò le nozze di suo figlio e mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi dicendo: dite agli invitati, ecco, io ho apparecchiato il mio pranzo. I miei vitelli e i miei animali ingrassati sono ammazzati ed è tutto pronto. Venite alle nozze. Ma essi, non curandosene, se ne andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari, e gli altri presi i suoi servi. Li oltraggiarono e li uccisero. Il re allora, udito ciò, si adirò e mandò i suoi eserciti per sterminare quegli omicidi e per incendiare la loro città. Chi si vergognerà di me e delle mie parole in mezzo a questa generazione? E peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Il re disse quindi ai suoi servi: le nozze sono pronte, ma gli invitati non erano degni. Andate dunque agli incroci delle strade, chiamate alle nozze chiunque troverete. E quei servi, usciti per le strade, radunarono tutti coloro che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Rallegriamoci, giubiliamo e diamo a lui la gloria. Perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. E le è stato dato di essere vestita di lino finissimo, puro e risplendente. Il lino finissimo sono le opere giuste dei santi. Ora il re è entrato per vedere i commensali. Vi trova un uomo che non indossava l'abito da nozze e gli disse: amico, come sei entrato qui senza avere l'abito da nozze? E quello rimase senza parole. Allora il re disse ai servi: legatelo mani e piedi, prendetelo e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridor di denti, poiché molti sono chiamati ma pochi eletti. Giubiliamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. E le è stato dato di essere vestita di lino finissimo, puro e risplendente. Il lino finissimo sono le opere.
giuste dei santi.